Queste domande prima di arrivare al pulpito, ma il fratello Moore ha inviato una chiamata d'emergenza e pensavo che qualcuno fosse molto malato e lui voleva solo una riunione. Così stavo cercando di terminare la chiamata con lui là. Voleva che scendessi durante il ringraziamento e tenessi una riunione laggiù per loro, ma in Louisiana. L'anno scorso, quando eravamo là, noi il Signore iniziò un risveglio e non è ancora terminato. Continua a proseguire il risveglio. Ho dimenticato quante centinaia sono state salvate quest'anno, quando dopo il risveglio laggiù. Ora immagino sia piuttosto sorprendente, forse, essere qui stamattina, e lo è per me. E non sapevo, quindi non l'abbiamo annunciato fra alcune delle persone. Semplicemente sono passato per rispondere ad alcune domande. Pensavo in quel modo, di solito un pastore può scoprire quello che c'è nel cuore delle persone quando fa delle domande, e in quel modo troviamo quello a cui stanno pensando le persone. E credo prima di iniziare stamattina c'era qualcuno che ha detto di avere un bambino da consacrare. Billy mi diceva che c'era la consacrazione di un bambino. Se è così, io bene, porteremo il piccolino e lo consacreremo al Signore e poi risponderemo alle domande e poi pregheremo per i malati. Voglio riferire che mia madre è proprio come il solito. Lei non penso che sia peggiorata, sebbene loro pensano di sì, ma non lo penso. Credo che sia proprio più o meno com'era. E finché Dio non mi dirà che lei morirà, non lo crederò. E manterrò la fede per la mamma, vedete, finché egli non mi dirà che lei se ne sta andando. Ora, egli potrebbe prenderla, non lo so, suo potrebbe proprio evitare di dirmelo, evitare che mi preoccupi o qualcosa del genere, ma voglio credere che Dio le concederà di guarire, a prescindere da come sta. Non mangia da 3 settimane, se non solo glucosio, ma credo che starà bene comunque, vedete? Fratello Neville, ebbene, questo è un altro predicatore che avanza qui. È il piccolo signor Wood. Sì, signore. Qual è il suo nome completo? William David Jr.? Lo chiamerai Junior? Questo è un piccolo segno che è stato mandato nella famiglia Wood lassù. È certamente il preferito della nonna, è il piccolo William David Jr. E di certo è un bel bimbo e la sua sorellina lo terrà là alla pari perché lei è... Sì, ha il dito piegato ora, il dito del grilletto è piegato, cacciatore di scoiattoli. Mi guarda con un occhio solo, immagino sia un po' timido, eh? Ma sappiamo che queste sono piccole creature che Dio manda nella nostra casa che apprezziamo, dandoci la responsabilità di crescerle. E sono piuttosto sicuro che se la grazia di Dio continuerà in questa famiglia, che questo bambino sarà cresciuto nell'ammonizione di Dio. Chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, stamattina portiamo a te il piccolo William David Wood nel nome del Signore Gesù. Per quanto riguarda la scrittura, poiché portavano a lui quando era qui sulla terra infanti, bambini, affinché gli potesse imporre le sue mani su di loro e benedirli. E se egli fosse qui stamattina in un corpo di carne, sappiamo che il nostro fratello e sorella porterebbero questo piccolo segno di grazia a lui, giacché noi oggi rappresentiamo lui con la predicazione del Vangelo e si portano a noi il bambino. Noi, per fede, alziamo a te il piccolo David nel nome di Gesù e preghiamo che tu lo benedica, Signore. Dio, concedi che egli viva per essere un tuo servitore se tarderai. Concedilo, Signore. Dagli salute e forza. Benedici suo padre e sua madre. E possa, se è la tua divina volontà, che questo piccolo bambino cresca per predicare il Vangelo, Vangelo nei giorni che sono posti davanti. Concedilo, Signore. Diamo a Te questo piccolo William David Wood come Tuo servitore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. David, sono sempre così attento con quei piccolini. Ve li sentite così, sapete, come vi stessero sempre cadendo. Penso ai bambini e ai vecchi. Prendete qualcuno che è proprio una persona anziana, che ha percorso un lungo cammino, o un piccolo bambino che è... Sono così innocenti, sapete. Ricevo, c'è qualcosa in merito a loro che mi piace davvero. Mi chiedo se accendessimo questa luce del pulpito qui. Fratello Neville, sai dove loro... Oh, eccoci. Ora, nelle domande ne abbiamo molte qui e non ho la possibilità neanche di guardare le scritture che delle domande che vengono chieste, perché sono state consegnate questa mattina e le ho prese solo alcuni momenti fa. Ho solo dato un po' un'occhiata ad una parte di esse e ho visto alcune domande e mi chiedevo proprio come, e alcune di esse... Questo è il gruppo più difficile che abbia mai ricevuto. Così, quando esaminandole, ho visto che avremmo avuto difficoltà con queste. Quindi, se non rispondo secondo il vostro credo in queste domande, ora ricordate sempre che sono il meglio di quanto io conosca. E poi a volte forse io in questo dovrò proprio riferirmi ad una scrittura per rispondere, forse non avrò il tempo di cercarla. Poi quando andrete a casa cercatela e vedrete, e se l'ho citato male, ebbene allora io sarei errato. Non intendo citare male nessuna, ma citare male la scrittura. Ma a volte può succedere. Magari una parola la quale significa qualcosa, potremmo dunque dirlo in qualche altro modo. Sapete quanto è facile farlo. Ma puntiamo, miriamo a citarle correttamente. E se dovessi prenderle, diciamo questa domenica, e risponderò domenica prossima, allora avrei tempo di esaminarle durante tutta la settimana. Ma ci sono molte persone malate che entrano e sono stato davvero, davvero impegnato e non ho avuto una possibilità di uscire e fare molte delle mie chiamate. Ed oggi ho pensato che sarebbe stato un buon momento proprio lasciare che quelle persone malate vengano nel tabernacolo e pregassimo per loro. E sappiamo che la preghiera cambia le cose. La preghiera fa qualcosa per noi ed è tramite la preghiera che oggi vivo. Vivo per la grazia di Dio tramite la preghiera. E stamattina, essendo un po' stanco e sfinito, desidero le vostre preghiere per me, che preghiate per me. E poi ero a casa di un amico ieri, una casa cristiana dove c'erano dei giovani cristiani riuniti e gli stavo parlando e il qualcosa mi si è proprio presentato, un pensiero di come stavo guardando nei boschi e nei dintorni degli alberi e li vedevo morire. E pensavo, quanto sono belli quegli alberi, anche se stanno morendo, tuttavia sono belli. E a volte un albero sembra più bello quando sta morendo di quando è nel momento più verde e nel suo momento migliore. E mi chiedo se quella non è proprio un'immagine delle nostre condizioni per il nostro Padre Celeste, perché gli disse, preziosa alla vista del Signore, è la morte dei suoi santi. Come quello deve essere una cosa meravigliosa per il padre che guarda giù su suo figlio che viene a casa da lui e che mantiene la sua posizione in Cristo, la sua fede e la sua confessione. Vedete, sono salvato per la grazia di Dio. E rimanere là, vedete, nell'ora della morte, possiamo comunque mantenere la nostra professione, siamo salvati. E credo che il nostro Padre sia, ama il nostro coraggio nel credere e mantenere la nostra testimonianza. E ciò proprio non è per testimoniare quando vi sentite bene e in salute e forti, e quando siete abbattuti, deboli e travagliati. Ecco quando conta la vostra testimonianza. E pensando a quello, pensavo a questo, che la morte non è associata con la vita. La vita e la morte non possono esistere allo stesso tempo. E gli alberi devono far uscire la linfa prima che la foglia possa morire sull'albero. Quindi, dunque, la morte è associata, penserei, nei reami di un essere umano, la morte è associata al peccato. Perché prima di avere alcun peccato non avevamo affatto la morte, ma dove c'è morte allora c'è peccato, e dove c'è peccato c'è morte, perché la morte è il risultato del peccato. E poi colui che l'anima che pecca morirà, ma quando siamo nati di nuovo dallo Spirito di Dio abbiamo vita eterna e non siamo associati con la morte da nessuna parte, vedete? La morte non può associarsi con la vita non può associarsi alla morte. E parlando nella stanza ieri dove si trovavano dei giovani cristiani, ho detto, se vi trovaste qui fuori sulla strada e una macchina percorresse la strada a 90 miglia all'ora senza controllo, vi toglierete da quell'autostrada il più velocemente possibile. Salterete, striscerete, farete qualsiasi cosa, vi toglierete dalla traiettoria di quella macchina. Ed ecco il modo in cui il peccato dovrebbe essere per un cristiano, perché il peccato è associato alla morte, e appena vedete il peccato in qualsiasi forma, saltate via da esso, allontanatevi da esso, non mi importa quello che dovete fare, allontanatevi dalla stessa parvenza del male, perché ricordate, associarsi con il peccato è morte, proprio come stare là e lasciare che quella macchina vi colpisca. Non aspettate solo per vedere quello che farà, toglietevi dalla sua strada, la stessa parvenza del male, evitatela velocemente. Quando vedete una tentazione che arriva, il peccato, sapete, se è qualcosa di sbagliato, che la morte vi sta tendendo un agguato, vedete, allora allontanatevi da ciò tanto velocemente quanto vi allontanereste da un'automobile che si avvicina a 90 miglia all'ora, vedete, voi vorreste allontanarvi da ciò proprio velocemente, via dalla strada, saltate, strisciate, correte in qualsiasi direzione, proprio allontanatevi da ciò. E come sappiamo di avere vita? È perché odiamo il peccato, e odiamo il peccato a tal punto che sappiamo che la morte è associata lì, e noi fuggiamo la stessa parvenza di ciò, in qualsiasi modo possiamo allontanarci da essa, saltiamo, corriamo, qualsiasi cosa possiamo fare per stare lontani dal peccato, perché il peccato ha in sé la morte, e di certo non vogliamo essere associati per nulla nella morte, vogliamo stare lontani da ciò. Così pensavo che sarebbe stato un bel pensierino. Mi ha colpito ieri parlando a questi cristiani e ho pensato che stamattina sarebbe stato buono passarlo alla chiesa, specialmente mentre i giovani sono seduti qui e sono sottoposti a tali tentazioni. E poi credo una domanda, se solo possiamo arrivare qua giù, qualcos'altro associato anche in quello, ricordate solo che qualsiasi cosa sia peccaminosa, la morte si trova proprio là, e quando partecipate a quel peccato partecipate alla morte, quindi state lontani da ciò. E cos'è peccato? peccato? Incredulità. State lontani da tutta l'incredulità. Qualsiasi cosa ignori la Bibbia, qualsiasi cosa ignori la parola di Dio, statene lontani. E se finisco questo in tempo, prima di tenere il mio servizio di guarigione, voglio parlare un po' su quella mancanza di rispetto. Ora, prima di rispondere alle domande o cercare di provarci, preghiamo. Nostro Padre Celeste, veniamo nella Tua presenza stamattina nel nome di Gesù, dichiarando di esserci dissociati dalle cose del mondo, che è stato detto da Lui che non si può servire Dio e Mammona, intendendo il mondo. Odiamo uno e amiamo l'altro, oppure amiamo uno e odiamo l'altro. E crediamo stamattina di essere associati alla vita eterna mentre accettiamo Gesù Cristo per fede e abbiamo l'evidenza dello Spirito Santo che vive nella nostra vita e guidandoci. Siamo così grati per questo. Poiché quando vediamo il peccato, non importa quanto tenero, quanto sembri bello, c'è qualcosa dentro di noi che sussulta, ci tiene lontani da ciò, proprio come l'illustrazione che ho fatto della macchina che arriva a tremenda velocità. Non vogliamo essere presi da qualche parte nel peccato, starcene lontani. Ed ora, Signore, stamattina sentendo che ci sono molti malati e bisognosi, vorrei pregare per loro, Signore, affinché Tu dia fede, specialmente nel tabernacolo stamattina, a questi che verranno nella fila di preghiera, affinché possano mettere da parte ogni piccolo peso, ogni tutta l'incredulità, allontanarsi da ciò velocemente e fuggire al Signore Gesù in fede. Per credere, prego per coloro che sono negli ospedali e nelle case di convalescenza. E, Signore, prego per mia madre. Fino ad ora, Signore, l'hai tenuta con noi e Ti siamo grati per questo. E con fede ci rivolgiamo con mani bisognose, prima per conoscere la volontà di Dio, per vedere se è la Sua volontà che se ne vada. Se è la Sua volontà, allora siamo quella è la nostra volontà. Ma prima vogliamo sapere se Satana ha compiuto questo male e sta operando per il bene di coloro che ci amano per darci una prova. Allora, Signore, vogliamo rimanere valorosi al posto di dovere. Stamattina chiediamo, Padre, di ricordare tutte quelle chiamate telefoniche e richieste speciali che stanno aspettando là, in ufficio. Benedici i nostri cari, ovunque. E oggi, mentre spetta a noi il rispondere alle domande, Signore, comprendiamo che sono profonde, cose sincere che sono sul cuore delle persone. Non le hanno chieste solo per sciocchezze, le hanno chieste perché sono interessati a conoscere la verità. La Tua parola è verità. Quindi, Padre, preghiamo che associerai le nostre menti stamattina in questa verità, la parola, e ci aiuterai, Signore, in modo da poter essere in grado di comprendere meglio oggi, quando lasceremo questa casa di insegnamento, che possa essere buono per le nostre anime. Chiediamo questo per la gloria di Dio, nel nome di Gesù Cristo, Suo Figlio. Amen. Ora, ci sono dei fazzoletti posti qui, immagino, su cui pregare, e lo faremo a breve appena ci sarà possibile farlo. Ora, secondo il giusto orario, abbiamo circa un'ora e mezza. Non so esattamente se, come ho detto prima, sarò in grado di rispondere a tutte queste o meno. Ma quello che oggi pianifichiamo per il programma è di rispondere alle domande, tenere solo un piccolo sermone su per aiutare aiutare la fede delle persone, poi fare la preghiera per i malati. E ricordate i servizi stasera e le riunioni infrasettimanali di preghiera, la riunione degli uomini e così via. E non so in merito a domenica prossima se ho un argomento in cuore che mi piacerebbe portare alla Chiesa, se fosse possibile, se il Signore lo permetterà, questa prossima domenica che viene. Una cosa davvero sorprendente che mi è arrivata questa settimana da predicare, proprio un messaggio su cui predicare, un messaggio evangelico, ci penseremo dopo, nel modo in cui il nostro Signore guiderà. E ora pregate per me, perché devono essere prese delle grandi decisioni. Il fratello Roy Borders, immagino sia seduto qui da qualche parte stamattina, si occupa delle riunioni e ha un libro pieno di inviti che sono arrivati negli ultimi mesi e di luoghi in cui andare, persone che lo chiamano per delle riunioni. E quindi pregate che Dio mi dia di prendere la giusta decisione su qualsiasi cosa faccio, possa essere giusta il che conti. Ora, per rispondere alle domande che sappiamo essere taglienti, ed ecco il motivo per cui rispondo alle domande, non abbiamo annunciato un servizio di guarigione o qualcosa del genere, quindi qui ci sarà solo gente, così potremmo trovare quello che è nei loro cuori. E il fratello Neville, seduto qui dietro, il nostro prezioso fratello e pastore, egli, sono così grato di vederlo avanzare nel regno di Dio. Credo sia avanzato nell'ultimo paio di anni più di quanto fosse avanzato in tutto il resto degli anni messi insieme. Come il Signore l'ha benedetto. Sono così felice di quello. E non glielo dirò in faccia, lo dico anche a sua insaputa, e lo sapete. Conoscevo il fratello Neville da quando ero solo un ragazzo, vedete, e so che se il fratello Neville, credo questo, è soggetto ad errori come siamo tutti noi. Noi siamo tutti soggetti a quello, siamo comunque umani. Ma non sarebbe venuto dal suo cuore, non lo credo. Sarebbe stato sincero ed è sempre stato al massimo della sincerità. E quando venne a questo messaggio, lo portai qui tramite un voto della Chiesa, qui per essere il pastore, quando persino lui non comprendeva queste cose come ora. Ma la sua sincerità nell'essere disposto ad umiliarsi ed esaminarlo e avvicinarsi con riverenza, al punto che penso abbia una buona base solida, poiché quando ora sale, ora sa dove si trova. Quindi sono molto felice per il tabernacolo, e hanno detto l'altra sera, hanno tenuto una riunione qui, se dovranno costruire un tabernacolo nuovo oppure ampliare questo e ingrandirlo e costruire dentro delle stanze per la scuola domenicale. E la Chiesa all'unisono ha votato per l'ampliamento, per fare un nuovo ampliamento qui fuori, farlo più grande e mettere delle stanze per la scuola domenicale, in modo che ci siano delle stanze per tutte le classi, e mettere la moquette sul pavimento e metterci della betulla e sistemarlo proprio bene, e mattoni calcarei all'esterno. E quindi la Chiesa ha votato quello. E penso che gli architetti e gli altri sono all'opera adesso. C'è una riunione di ciò domani per fare una chiesa più grande, ampliarla sul retro e sistemarla diversamente. Quindi saremo grati al Signore per quello. Ora, in queste domande io alcune di loro non le ho neanche guardate. Potrei dover andare piano per pronunciare le parole, per trovarle. Non è la vostra scrittura, ma è la mia istruzione ad essere limitata. Crediamo nell'essere battezzati, Atti 2:38, ma come possiamo rispondere alle persone in merito all'altro battesimo? Sono salvati o meno? Anche quelli che sono morti e non hanno ricevuto la luce. Ora, questa è una buona domanda. Ora, lasciatemi dire ancora, vedete, su queste domande, se io non rispondo ad esse secondo i vostri pensieri, risponderò ad esse fosse proprio il più fedele che so essere alla scrittura per renderle scritturali. Ora, il modo scritturale del battesimo in acqua è nel nome del Signore Gesù Cristo, che si trova in Atti 2:38 e il resto in tutta la Bibbia. E molte persone oggi e quasi tutte le chiese, fin dal principio, quella che l'ha iniziato loro, battezzano le persone nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. Ora, lo fanno tramite un errore. Non c'è una commissione simile nella Bibbia, proprio da nessuna parte, non si trova neanche nelle Scritture. Quando Matteo stava scrivendo quello che Gesù disse, quando prendevano Matteo 28:19, andate quindi insegnati in ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo sono titoli, non un nome. Il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è il Signore Gesù Cristo. Padre, Figlio e Spirito Santo, e se egli, e poi lungo tutta la Bibbia li battezzarono tutti, ogni persona nel nome del Signore Gesù Cristo. Lungo la storia arrivarono fino alla fondazione dell'Laodiceano, vi chiedo scusa, il Concilio Niceno della Chiesa Cattolica a Nicea, Roma. Quando la Chiesa Pentecostale, due gruppi si separarono. Uno voleva rimanere con la parola scritta, gli altri volevano una Chiesa classica. Fu durante il tempo del regno di Costantino. E Costantino non era un uomo religioso, era un pagano, tanto per iniziare. Ma lui era un politico che voleva unire. Mezza Roma era cristiana, metà era pagana, così adottò alcuni del paganesimo e alcuni del cristianesimo per un gruppo classico e inventarono la loro propria religione. Quindi, per ignorare la Bibbia, la Chiesa cattolica crede che Dio abbia dato alla Chiesa il potere di cambiare o fare qualsiasi cosa volesse, vedete? Quindi, se la Chiesa cattolica ha ragione, se è vero che Dio fece quello, allora siamo tutti in errore tranne i cattolici, vedete? La Chiesa cattolica ha ragione, allora la Chiesa metodista ha ragione, allora la Chiesa battista ha ragione, o tutte le organizzazioni hanno ragione, vedete? Hanno un diritto. E allora chi ha ragione? Se la cattolica ha potere di cambiare qualsiasi cosa dice la Bibbia e lo rende in qualche altro tipo di dottrine per Ave Maria e così via. La metodista ha il diritto di dire il battesimo per immersione è errato. Noi spruzzeremo. E hanno tutti ragione, perché ognuno può fare qualsiasi cosa sia la Chiesa ora. Allora, chi è la Chiesa? È la metodista, battista, presbiteriana, cattolica o qual è? Vedete? Quindi non potete, voi sapete che Dio, la fonte di tutta la sapienza, non potrebbe fare una cosa simile. Non c'è neanche buon senso in ciò, per non parlare dell'intelligenza dell'essere soprannaturale. C'è una cosa giusta, quella è la parola. La parola è giusta. Così poi, se la Chiesa cattolica volesse dire stamattina ometteremo proprio del tutto il battesimo e prendete una zolletta di zucchero ogni mattina, ecco quello che prenderemo per la remissione dei peccati, allora quello deve essere giusto, perché ciò Dio diede quell'autorità alla Chiesa. Ma vedete, secondo me è la parola ad essere giusta, perché alla fine della Bibbia Dio disse questo nella sua parola: chiunque toglierà una parola da questo o vi aggiungerà una parola, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Quindi, secondo me, è la parola. E non c'è tale cosa nella Bibbia come qualcuno che sia mai stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, perché non c'è tale cosa. Padre non è un nome, e Figlio non è un nome, e Spirito Santo non è un nome, ma il nome del Padre, Figlio, Spirito Santo è il Signore Gesù Cristo. È esattamente quello che gli apostoli e tutti lungo l'epoca hanno riconosciuto. Ora, la domanda seguente è, certamente quello è scritturalmente giusto, è la verità. E nella Bibbia, quando trovarono delle persone che erano state immerse in altro modo, oltre al nome di Gesù Cristo, gli fu comandato di essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo prima di poter ricevere lo Spirito Santo. Atti 19:5. Giusto. Quindi questa è scritturalmente la verità. Ora, non c'è vescovo, non c'è arcivescovo, non c'è ministro, non c'è nessun altro che possa dire una parola contro quello, perché è la verità. Vedete? E chiesi l'altro giorno a Chicago, davanti a 300 ministri che rimanevano là per dibattere e chiedere che io, e il Signore mi disse, egli mi diede una visione e mi disse dove saremmo stati e che cosa fare. Rimasi davanti a 300 ministri trinitari e dissi, ora, se sono così nell'errore in questa dottrina, alcuni di voi uomini stiano quassù e mi mostrino dove sono in errore tramite la scrittura senza un libro di te. Se non c'è una cosa simile alla progenie del serpente o qualcosa del genere che ho insegnato, venite proprio qui e mostratemi tramite le scritture. Nessuno si mosse, vedete, perché non può essere fatto, è vero, non per essere diverso, ma è proprio la verità, è la parola. Ed ecco dove nessuno può dibattere su quello, quella è la parola di Dio, nessuno può farlo, vedete? Ora però, questi che non hanno, lasciatemi leggere questo per essere certo che sia giusto, vedete, in merito ad altri battesimi, sono salvati o meno, anche coloro che sono morti e non hanno mai ricevuto la luce. Ebbene, credo esattamente che Dio ha chiamato il suo popolo e consacrato la sua Chiesa e tutti coloro che ci sarebbero stati prima della fondazione del mondo. Credo che la Bibbia lo insegni. E credo che ogni uomo che ama Dio con tutto il suo cuore cercherà la verità. Io lo credo che lo faranno. Ogni uomo che ama Dio lo farà. Credo che se un uomo fosse battezzato in modo errato, ignorantemente, non sapendo di essere battezzato in modo errato, ora non posso dirlo scritturalmente, ma credo col mio cuore che se un uomo non sapesse cosa fare di giusto e facesse qualcosa al meglio della sua conoscenza, credo che Dio ci passerebbe sopra e lo salverebbe comunque, perché non aveva... Ricordate, in passato, nei giorni di Wesley, in passato, nei giorni di Lutero, nella Riforma, quei grandi uomini di Dio che Dio onorò e dimostrò che egli li onorava, morirono nella fede, vedete, con tutta la luce che avevano. E ci potrebbero essere cose che, tuttavia, io credo, come qualcuno ha sentito Charles Fuller stamattina su L'ora del vecchio risveglio all'antica, è uno dei miei insegnanti della Bibbia preferiti. Tuttavia, lui è molto, molto anziano, ma penso sia un grande insegnante della Bibbia. E stamattina ha detto, insegnava sulla profezia, credo, disse che c'erano grandi cose in arrivo, cose di cui la Chiesa non sa niente che saranno aperte davanti alle persone. Ho detto amen a quello. Credo che ora abbiamo ancora una grande luce in arrivo che inonderà proprio la terra uno di questi giorni per un breve periodo. Forse è solo una questione di mesi, ma credo che stia arrivando una grande luce. Credo che qualsiasi persona sulla propria fede e sincerità e che cammina in tutta la luce che possiede sarà salvata. Ricordate, alla venuta del Signore Gesù, ricordate come egli trovò quelli che camminavano in tutta la luce in cui dovevano camminare? Ricordate cosa avvenne? Non egli un bravo uomo? Persino un centurione romano ha costruito una sinagoga per la nostra città, per il nostro popolo, ed è tutte queste cose aveva fatto? È degno di questa benedizione che viene chiesta per lui? Vedete, Dio è un padre comprensivo. Egli conosce il vostro cuore, sia che vediate davvero la luce, sia che non vediate la luce. Egli sa. Ora, credo davvero con tutto il mio cuore che la risposta corretta per questa domanda sia che il corretto battesimo è nel nome di Gesù Cristo e che coloro che sono stati battezzati contrariamente e nel loro cuore, non egoisti, dicono proprio, ebbene, non voglio scherzare con quello. Ora, quella persona, quello sta tra loro e Dio. Ma se non sapessero di meglio, credo che sarebbero salvati. Io lo credo con tutto il mio cuore, perché non sapevano di meglio. Potremmo rimanere a lungo molto tempo su quella, ma cercheremo di prenderle tutte se possiamo. Per favore, spiegheresti Ebrei 6, 4 e 6 e spiegheresti anche Ebrei 10, 26, 39. Per favore, spiega se questo si riferisce alle persone con lo Spirito Santo oppure alle persone santificate. Per favore, spiega la differenza. Ebbene, vediamo dove fa riferimento la persona. Ebrei 6 e 4. Mi piacciono le domande sulla Bibbia che proprio tirano fuori qualcosa da voi che vi portano qualcosa che altrimenti non ricevereste, perché voi avete quello che pensano le persone, quello che è nel loro cuore, vedete, e sapete quello che stanno facendo. Ora, ecco Ebrei 10 ed ecco Ebrei 6 e 4. Bene? Perciò che è impossibile che coloro che sono stati una volta illuminati e che hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo ed hanno gustato la parola di Dio e la potenza del mondo a venire, se cadono, siano da capo essi rinnovati al ravvedimento, poiché di nuovo crocificano a se stessi il figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia. Ora eccone una, ora Ebrei 10, 26, bene, Ebrei 10 e 26. Perciò che se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, ehi, non vi resta più sacrificio per il peccato, ma una spaventevole aspettazione del giudizio, la infuocata gelosia che divorerà gli avversari. Se alcuno ha rotta la legge di Mosè, muore senza misericordia in sul dire di due o tre testimoni. Quanto peggior supplizio, stimate voi, che sarà reputato degno, pensato degno, colui che avrà calpestato il figliuol di Dio ed avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato ed oltraggiato le opere della grazia. Sono entrambi in merito alla stessa cosa. Ora, mi piacerebbe spiegare questo alla persona. Ora, se notate qui in Ebrei 6 e 4, disse, è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati, che è associato con quest'altra scrittura che è stata appena letta. Se siete stati illuminati e poi rifiutate la vostra illuminazione, è impossibile per quella persona riguadagnare il proprio posto, vedete? Ora, Ebrei dice solo la punizione che segue a questo rigetto. È una delle cose più orribili al mondo, rigettare Cristo, è rigettare la luce della Scrittura. Ora notate, perché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e resi partecipi dello Spirito Santo, se rifiutano di tornare al ravvedimento, vedete? Eccoci, perché è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati e hanno gustato, osservate, gustato del dono celeste, sono stati proprio sul margine di ciò, gustato dei doni celesti. Ora, notate che non erano mai arrivati al battesimo dello Spirito Santo? Vedete, furono illuminati da esso. E gustato del dono celeste, vedete, ma resi partecipi dello Spirito Santo, gustandone, e hanno gustato la buona parola di Dio, parte di essa, vedete, e le potenze del mondo a venire, se cadono, siano di nuovo riportate al ravvedimento. Ora, Ebrei 10, qui dà solo il giudizio per quello. Chi rompeva la legge di Mosè moriva senza misericordia per parola di due o tre testimoni. cristiani, di quanto peggiore supplizio sarà reputato chi ha calpestato il sangue di Gesù Cristo e l'ha considerato cosa impura tramite cui erano stati santificati. Ora, per mettere questi due insieme per farvi la domanda, prendiamo una scrittura e una persona nella Bibbia che fece questo e poi potremo trovare. Ora, tutta la Chiesa oggi è una manifestazione del simbolo. Lo sappiamo, ci sono un simbolo e una manifestazione. Ora, quando Israele era in cammino dalla terra di Palestina, oppure dall'Egitto andando in Palestina nello spirituale, era un simbolo della Chiesa di oggi in cammino verso la terra promessa? Tutti voi siete d'accordo con quello, non è vero? Tutti i teologi sono d'accordo con quello, che quello era il simbolo. Lasciarono l'Egitto, l'Egitto era il mondo, uscirono, andarono attraverso le acque di separazione al Mar Rosso tramite il battesimo, uscirono dall'altra parte gioendo e lodando Dio, andarono al ricevettero le leggi e da là proseguirono verso la terra promessa. Ebbene, avete notato, appena prima di arrivare alla terra promessa, vedete, prima che entrassero nella terra promessa, la quale sarebbe stata solo a pochi giorni, 10 o 11 giorni, forse non così tanto, poiché si trovavano solo a 40 miglia e qualcosa. Sarebbero andati dritti nella terra promessa, sarebbero passati attraverso l'anno, ogni fase del cammino che percorsero. E arrivarono, attraversarono il Mar Rosso, l'esercito di Faraone fu annegato dietro di loro, erano liberi dei loro nemici, iniziarono ad attraversare il deserto e arrivarono al margine della terra promessa a Cades Barnea. E la fallirono. Perché? Perché fallirono? Ora, Mosè disse alle 10 tribù, disse, egli manderà un uomo da ogni tribù per rappresentare ogni tribù per andare a spiare la terra, per vedere in che condizione fosse. Ora, se quello non è esattamente fino alla vostra posizione stamattina, dove siete arrivati oggi? Voi, la Chiesa è passata attraverso la giustificazione tramite Lutero, tramite la santificazione, tramite il metodista, ed ora fino al tempo della promessa. La promessa è il battesimo dello Spirito che è promesso per tutto il Vecchio Testamento e anche nel Nuovo. Vedete, la promessa, ecco, io mando la promessa del Padre mio su di voi. Pietro lo disse il giorno di Pentecoste. Quella è la promessa. La terra promessa è per vivere in questa terra dello Spirito Santo. Quella è la promessa di Dio per la Chiesa, è di vivere nella potenza dello Spirito. È un altro mondo, è un'altra terra. Dovete uscire dalle condizioni in cui siete stati per uscire e vivere in questa terra promessa, per ricevere la promessa. Ricordate la promessa, riceverete potenza dall'alto, dopo questo lo Spirito Santo verrà su di voi. E Pietro disse che la promessa era stata fatta lungo tutto il Testamento, vecchio e nuovo. Voi trovate che continua a promettere continuamente fino a quel giorno di Pentecoste e poi entrarono nella promessa. Ora, quelle persone dovettero uscire e avevano visto grandi segni e prodigi in Israele, e poi mandò degli uomini all'esterno per spiare, uno da ogni tribù. E alcuni di essi tornarono per... Ebbene, alcuni di essi non volevano andare di là. Due andarono di là. Quando tornarono, avevano un grappolo d'uva che servivano due uomini per portarlo. Ora, non avevano mai assaggiato l'uva. Erano nel deserto. E quindi in quel luogo non c'era spazio per frutti e altro. Erano cibati dalla manna, pane dal cielo e quaglie selvaggina è quello di cui si cibavano. Ma ora stavano per entrare nel paese e avevano un grappolo d'uva che era così grande che servivano due uomini per portare quell'uva. E questi due andarono nella terra e tornarono e diedero ad ognuno di questi altri sulla riva un assaggio di quest'uva. Che cosa fecero? Quando tornarono, invece di gioire perché avevano assaggiato l'uva, invece di quello, tornarono dalle loro tribù e dissero: «Oh, ma abbiamo visto le grandi città murate dei Filistei o degli Ittiti e dei Perezzei e tutti i diversi Ei di là». Ebbene, dissero: «Sono giganti! Ebbene, sembriamo delle cavallette di fianco a loro! Non possiamo prendere quel paese! Perché mai ci hai portato qui comunque? Vedete?» E la Bibbia disse che morirono tutti nel deserto. Tutti loro morirono. Che cosa fecero? Erano credenti di confine. Arrivarono alla cosa reale e videro la promessa e sentirono che non erano capaci di attraversare e prendere la promessa. Ora, quello è esattamente quello che oggi è giunto tramite la giustificazione e la santificazione, vedete? Ha calpestato il sangue di Gesù Cristo con cui è stato santificato. Sono le persone santificate che arrivano al punto in cui vedono il battesimo dello Spirito Santo e lo rifiutano e dicono: «È fanatismo, non possiamo prenderlo!» Saremo rifiutati dalle nostre classi, saremo rifiutati dai nostri luoghi, saremo rifiutati dalle nostre chiese. Non possiamo farlo, vedete? Perché è contrario all'insegnamento della nostra chiesa. Vedete? Ha considerato il sangue di Gesù Cristo che l'ha portato per tutto questo spazio proprio al suggello della promessa e poi si allontanano da ciò. Lui disse che è totalmente impossibile che essi siano salvati, vedete? Vedete? Non quelli che sono entrati nella terra promessa. Ricordate, Giosuè e Caleb furono gli unici due da quell'intero gruppo di 2,5 milioni di persone che andarono nella terra promessa, perché andarono nella terra promessa e ottennero la benedizione e tornarono e dissero: «Siamo in grado di conquistarla perché Dio ha detto così». E rimasero là. Perché? Ora tutte quelle persone guardavano le circostanze, ma Giosuè e Caleb guardavano quello che Dio disse: «Vi ho dato quel paese, andate a prenderlo». E così e oggi la gente dice: «Oh, se fossi battezzato nel nome di Gesù Cristo, se ricevessi lo Spirito Santo, se parlassi in lingua o profetizzassi, o se testimoniassi o acclamassi in chiesa, mi metterebbero fuori». Andate avanti. Dite: «Ebbene, ti dirò proprio ora, vivo una vita cristiana, vivo una vita buona, pura, santificata». È vero, ma sei arrivato ad una resa dei conti, arrivato al punto, alla linea di confine, e se lo rigetti, allora è impossibile per coloro che sono stati una volta illuminati. Vedete? In altre parole, un uomo passa attraverso la santificazione, prosegue e dice: «Credo di voler predicare la parola». Viene salvato, dice: «Sono stanco del peccato». Bene, poi esce, per prima cosa fuma ancora e forse concupisce o qualcosa. Dopo un po' dice: «Dio, questo non è appropriato per un cristiano, specialmente un ministro, guardare le donne nel modo sbagliato, fumare sigarette, oppure faccio delle bevute di birra con gli amici in compagnia, ma è anche la mia congregazione, ma non sembra giusto, santificami, Signore». E poi il Signore lo santifica, toglie tutta la concupiscenza da lui, tutto. Allora è un recipiente santificato. Allora quello che Dio gli presenta è il battesimo dello Spirito Santo. Per farlo, egli deve uscire da quel gruppo in cui si trova. Ecco dove mostra il suo colore. Poi si tira indietro. Che cosa fa quando si tira indietro? Calpesta il sangue di Gesù Cristo che l'ha santificato, come se fosse una cosa impura, non in grado di portarlo al di là. Allora è impossibile per lui essere salvato. E poi che cosa compie? Ma va verso l'infuocata indignazione e il giudizio. Spero sia chiaro. Se non lo è, bene, fatemelo sapere in un altro momento. Ne ho così tante qui io. Fratello Branham, cosa intendeva Gesù in San Giovanni 21:15-17 quando chiese a Pietro se lo amava e gli disse di pascere i suoi agnelli? Poi disse: «Pasci le mie pecore». E nel 17° versetto disse ancora: «Pasci le mie pecore». Ebbene, quello è solamente questo, vedete, Cristo è il pastore, stava andando via e stava lasciando la commissione delle sue pecore, che qualsiasi pastore ciba, che è il suo gregge, la sua chiesa, vedete? Stava guidando o lasciando la commissione a questi discepoli affinché continuassero a nutrire il gregge, per essere un pastore? Cibare le pecore. In altre parole, come questo, se guardate qui stamattina, quello che sto facendo. Ora, la pecora crescerà solo finché gli darete cibo da pecora. Ora, se friggeste un grande hamburger e lo deste ad una pecora, non potrebbe crescere con quello, perché, vedete, quello non è cibo da pecore, vedete? E se friggeste o aveste una bella costata pronta, e la destra ad una pecora, ciò non è cibo da pecora, non potrebbe proprio mangiarla e tutto, perché è una pecora, ma la pecora mangia il cibo da pecora. Ebbene poi, quando dovete cibare il gregge di Dio, non cibateli di qualche teologia fatta dall'uomo, cibateli della parola. Ecco quando le pecore cresceranno, date da mangiare la parola. Siate un pastore, un vero pastore, pasci le mie pecore. Gli agnelli sono i piccoli, certamente, e la pecora è l'adulto. Quindi, sia giovani che vecchi, ciba il gregge di Dio, vedete? E cibali con la parola. La parola, vedete, è la verità. Gesù disse: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. È giusto? Quindi poi, se l'uomo deve vivere e sono il gregge di Dio, questa la Chiesa, allora devono vivere sulla parola e la manna di Dio. Questa è la sua manna. Nella Bibbia abbiamo appena esaminato ciò là, nelle epoche della Chiesa. Gesù è la manna nascosta. Cristo è la manna della Chiesa. Che cos'è la manna? La manna nel Vecchio Testamento era quella che scendeva dal cielo fresca ogni sera per sostenere la Chiesa nel suo viaggio. È giusto? Ora, nel Nuovo Testamento, che cos'è la manna nascosta? Ancora un po' il mondo non mi vedrà più nascosto, tuttavia voi mi vedrete, perché io sarò con voi, persino in voi, fino alla fine del mondo. E Cristo è quella manna nascosta che scende da Dio, dal cielo fresca ogni giorno, ogni giorno. Non possiamo dire: bene, 2 settimane fa ho avuto una grande esperienza di Dio, e che ne è proprio ora? Vedete, ogni giorno fresca, una nuova benedizione, qualcosa di nuovo che viene da Dio, la manna nascosta che scende da Dio dal cielo, Cristo. E noi banchettiamo su questa manna che è Cristo, ed Egli ci sostiene attraverso il viaggio finché raggiungeremo la terra dall'altra parte. Ora, ecco cos'egli intendeva con pasci le mie pecore. Se continuassimo su quello, non giungeremmo mai al resto delle domande, perché è una buona, secondo me. Mi piace quello. Quando parlo di Cristo, che è la manna, è il cibo per le pecore. Date loro da mangiare, Cristo, dalla sua parola, vedete? Prendete la parola di Cristo proprio esattamente nel modo in cui è scritta qui e distribuitela alle pecore. Non importa quello che qualcun altro dice. Oh, hanno bisogno di una hamburger, non credetelo, ecco di cosa hanno bisogno proprio qui, è questa, vedete, date loro questo cibo da pecore, ecco cosa le fa crescere. Lo Spirito Santo, questa è la sua parola, il suo incarico, la parola è un seme, il seme produce una pianta, la pianta che noi mangiamo, ora questo è quello che fa crescere la pianta di cui si ciba lo Spirito Santo, è la Chiesa. Essa ciba, esso si ciba della Chiesa, lo fa lo Spirito Santo, gioendo nella presenza di Dio, perché le persone credono alla sua parola e lasciano che Egli operi tramite loro, dando loro proprio le cose che Dio promise loro che avrebbero fatto. E Dio vede la sua Chiesa crescere, quindi le pecore vengono cibate e lo Spirito Santo viene glorificato, vedete? Eccolo, ciba le mie pecore. Bene, ora se non è tutto bene, fammelo sapere un po' più tardi. Fratello Branham, mentre passavo per la fila di preghiera poco tempo fa, mi furono imposte le mani con unzione e fu pregato per il mio marito non salvato. Fui colpita dalla potenza del Signore. Questo è un segno certo che egli sarà salvato? Ebbene, deve essere una donna. Sorella, io non penso che fosse un segno certo che egli sarà salvato, sebbene credo che Dio ciò credo che sarà salvato, certamente, ma dire, ora potresti dire che è così, dice il Signore? Sii cauta in merito a quello, vedi? Perché, vedi, potrebbe essere lo Spirito Santo che ti benedice, perché hai preso posizione di Cristo. Vedi, sei venuta qui per prendere posizione per tuo marito peccatore, come Cristo è andato alla croce, per prendere posizione per la Chiesa peccatrice. Vedi, hai fatto una grande cosa, ma quello che farei io, se tu che hai scritto questa domanda, se sei presente stamattina, quello che farei, crederei con tutto il mio cuore che Dio lo farà, vedi? Che Dio lo farà, perché che egli ti abbia dato la benedizione o che non l'abbia data, quello era qualcosa di extra che Dio ti ha dato, ma credo che ti farebbe sentire bene perché egli ti ha benedetto. È proprio come se parlassi in lingue e non c'è interprete nella chiesa. Ebbene, non dovresti parlare in chiesa a meno che ci sia qualcuno che interpreti le lingue. Ma se parli in lingue e non c'è nessun interprete, ebbene, usa tu che tu sia in preghiera a casa tua o ovunque tu sia. Parla allora, perché chi parla in lingue sconosciute edifica a se stesso. Gli dà consolazione, vedete? Si sente bene perché sta là a pregare e all'improvviso lo Spirito Santo viene su di lui o lei e iniziano a parlare in lingue. E la loro anima gioisce ed è felice perché loro hanno parlato in lingue, vedete? Ebbene, quello non era solo un segno che Dio avrebbe risposto alla preghiera per cui stavi pregando, ma era un segno che lo Spirito Santo ti sta ascoltando. Egli ti conosce, egli è con te. È la stessa cosa che applicherei a questo. Lo Spirito Santo ti dà una benedizione. Qui, tempo fa, l'ultima volta che ho parlato in lingue, per quanto ricordi, sono stati circa 3 o 4 anni fa. Ero in Illinois e Billy venne a cercarmi per andare alla fila di preghiera su a Zion City. E avevo il cuore appesantito e mi inginocchiai e iniziai a pregare. E mentre stavo pregando io sentii Billy salire e bussare alla porta. E dissi, Billy, io non posso andare ora. Ed egli andò là fuori e si sedette. E stavo pregando il mio cuore così appesantito. Io non potevo andare in chiesa così. E vedete, di solito a volte egli mi dà una visione per mostrarmi quello che avverrà, ma allora egli non lo fece. E stavo proprio pregando continuamente là nella stanza e sentii qualcuno che parlava. Smisi di pregare, ascoltai e c'era qualcuno alla porta. Sembrava un linguaggio straniero come tedesco o dei Paesi Bassi o qualcosa del genere. Era così veloce, una parlata veloce. Ascoltai di nuovo e pensai, ebbene, c'è qualcuno lassù che parla in tedesco all'uomo del motel, forse gli risponderà. E proprio smisi di pregare, mi appoggiai su una sedia così ascoltando e continuò proprio a parlare. Pensai, ebbene, mi chiedo perché non c'è qualcuno che risponde. E ascoltai, pensai, ebbene, ora è strano. C'era una bilancia lungo la strada e sentii quel tizio laggiù che gridava, continua a guidare, sapete, continua a guidare. Mi girai, guardai all'esterno in quella direzione e lo feci, sentii la mia bocca, scoprii che ero io quello che parlava. ero io. E rimasi davvero proprio fermo, non sapendo niente. Non avevo più controllo di quello che stavo dicendo. Non sapevo niente di quello che dicevo, niente. Io solo, la mia bocca si muoveva. Stavo parlando qualche tipo di lingua. Rimasi davvero proprio fermo. Dopo un po' si fermò. E quando si fermò, oh my, sentì come se potessi gridare. Io proprio, proprio così felice. Non so perché, ma il fardello mi lasciò del tutto. Così poi proseguì verso la chiesa allora. Chiamai Billy e quando arrivai alla chiesa, il signor Bachter allora era il manager della riunione e lui stava cantando, aspettando. Ero più di mezz'ora in ritardo. E gli dissi che ero proprio in ritardo e lui vide che avevo pianto e disse, cosa c'è che non va? E dissi, niente. E proseguì e all'incirca in 10 minuti una donna entrò dal retro dell'auditorium e stava quasi per prendere posto là dietro. E quando controllammo per la donna per scoprire che lei veniva da Twin Cities e San Paolo e Minneapolis da qualche parte, una di quelle città, lei era così malata di tubercolosi al punto che l'ambulanza non avrebbe osato portarla. I suoi polmoni erano in tale condizione, proprio gelatina. E così un paio di fratelli presero una vecchia macchina Chevrolet e tolsero il sedile dietro e la sistemarono in una lettiga là dentro in qualche modo, o un letto, e la posero su di esso e la stavano portando alla riunione. Lei voleva venire. I dottori l'avevano abbandonata. E lungo la strada per venire le dissero che al minimo sobbalzo avrebbe iniziato un'emorragia ed era finita. E iniziò un'emorragia e la portarono fuori e l'avevano posta distesa sull'erba. E i santi si trovavano là pregando per la donna e lei era proprio, ogni volta che respirava, gorgogliava proprio il sangue, le fuori usciva dalla bocca così. E tutto ad un tratto fu guarita istantaneamente e saltò in piedi là e iniziò a gioire. Venne in chiesa ed era là dietro che testimoniava proprio in fondo. Dissi, a che ora è stato? E quando disse l'ora di che ora era, era proprio la stessa ora in cui avveniva quel parlare attraverso di me. Ebbene, che cos'era? Era lo Spirito Santo che faceva intercessione per quella donna là. Vedete cosa intendo? Ora, la Bibbia lo dice. A volte mormoriamo parole, non sappiamo quello che diciamo, ma è lo Spirito Santo all'interno che si muove facendo intercessione per delle cose che non comprendiamo, vedete? E la donna fu guarita all'istante. L'abbiamo sentita a lungo dopo allora. Sta perfettamente bene, si è rimessa. Ora, vedete, Dio sa dove sono quelle cose ed Egli ha un modo di compierlo, vedete? Egli ha il suo modo di farlo. Noi dobbiamo solo sottometterci a quello che Egli compie. E poi la cosa difficile da fare quando ci arrivate è rimanere su quel filo del rasoio fra il fanatismo e la verità. Ora, se non state attenti, il diavolo vi getterà proprio in un mucchio di fanatismo e perderete tutta l'esperienza e tutto il resto, vedete, quando lo fate. Ma se solo potete tenervi alla solida verità, osservate la Bibbia, rimanete con essa e rimanete miti e umili. Dio continuerà proprio a portarvi verso il Calvario, proprio lungo la strada, così se solo rimarrete con quello. Ed è qualcosa di simile al tuo, sorella. Dio ti stava proprio dando una benedizione. Potrebbe essere una testimonianza certa che tu sarai, ma io non farei affidamento solo su quello, vedi? Dire il Signore mi ha detto perché ho raccontato quell'esperienza perché potessi incoraggiarti a continuare a credere. Qualsiasi cosa fosse che Dio abbia fatto là, aver portato lo Spirito su di te in quel modo era per qualche motivo. Potrebbe essere stato qualcosa altro, ma se era per tuo marito, egli entrerà di certo proprio nel regno di Dio, lo credo. Fratello Branham, non è scritturale che le donne non dovrebbero parlare in chiesa? ha due domande qui, è vero. Quello è vero, non è giusto che le donne ministrino e parlino in chiesa, è giusto. Prima Corinzi, il 14° capitolo. Certamente tutti nella chiesa qui sapete tutti questo, e questo potrebbe essere un estraneo qui dentro stamattina, non lo so, ma non è giusto che le donne siano un che ministrino. Quello è vero. Ve lo leggerò proprio qui e voi potrete trovarlo e poi voi saprete. Prima Corinzi, il 14° capitolo, credo. Lo prenderò proprio tra un minuto, se posso trovare. Sì, eccolo. Tacciansi le vostre donne nelle raunanze della Chiesa, perciò che non è loro permesso di parlare, ma debbono essere soggette come ancora la legge dice. Ora, la legge non permetteva donne sacerdotesse e così via in quei giorni, vedete? E seppur vogliono imparare qualche cosa, domandino i loro propri mariti in casa, perciò che è cosa disonesta alle donne di parlare in chiesa. Ora, se noterete qui Corinto, molti di questi cristiani corinzi e molti di... A quel tempo la grande dea del mondo era Diana, che era una dea romana, e lei era la dea di Efeso, e lei era adorata in tutto il mondo. Ed ora i suoi ministri, certamente essendo una donna, allora faceva sì che i suoi ministri fossero donne. E quando furono convertite al cristianesimo da Paolo, ora Paolo era in prigione quando scrisse queste lettere, certamente a Roma. Ora gli scrissero delle lettere, vedete, dopo aver iniziato a parlare in lingue e ricevere grandi doni che operavano fra loro. Ebbene, queste donne pensavano di dover continuare nel loro ministero. Ora, se noterete voi che leggete la Bibbia, al 36° versetto, lui diceva: la parola di Dio è proceduta da voi, ovvero è la pervenuta da voi soli. Se alcuno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se egli è ignorante, sia lo proprio. Ora, altrimenti le donne, ora se prenderete la storia di questa lettera, vedete, della Chiesa, queste donne pensavano di essere, continuare con il loro ministero, proprio come era una le sacerdotesse della Dea Diana. Dio non è una donna, Dio è un uomo. E ce n'è soltanto proprio uno, ed è un uomo. Una donna è un derivato dell'uomo. L'uomo non è stato fatto per la donna, ma la donna è stata fatta per l'uomo, vedete? Se solo apriste la vostra comprensione spirituale, vedete? Vedete? L'uomo, quando all'inizio l'uomo venne sulla terra, era sia maschio che femmina, femminile e maschile prima di divenire un sesso. Vedete? Uno spirito femminile, lo spirito inferiore, è quello che è timido, e poi egli era anche maschile. L'uomo. Ma quando egli lo formò e lo mise in diverso per riprodurre il mondo, egli gli tolse lo spirito femminile e tirò fuori una costola dal suo fianco e formò una femmina. Lei non doveva essere governante. Quando al principio intraprese questo, causò che l'intera razza umana cadesse. Vedete? Tutti, e fu anche un... Lei fu la ragione della caduta. E allora Dio la prese e riportò la vita nel mondo tramite Cristo, per mezzo della donna. Ma da nessuna parte ad una donna fu permesso di essere un ministro nella Chiesa. Proseguendo in 2 Timoteo, il 3° capitolo, disse: non permetto alla donna di insegnare o usurpare l'autorità sopra l'uomo, ma ordino che stia in silenzio, vedete? E non è giusto che la donna predichi, quello è vero. Ora so di aver visto delle donne che erano veri predicatori, sapevano predicare anche loro, come Ayn MacPherson e molte di quelle donne là, ma mettete la vostra mano su di loro solo per un po', vedete? Non ne conosco persone sedute proprio in questa chiesa che stamattina potrebbero parlare in lingue. Se non ci fosse alcun interprete, non dovrebbero farlo, vedete? Dovete ricordare che quelle donne nacquero sotto una certa linea, poiché quando erano la vostra nascita ha molto a che vedere con ciò. E il vostro nome, vostro tutto riguardo a voi, vedete, ha una sua costituzione, non importa cosa sia. Stamattina potrei uscire qui e tirare il grilletto di un fucile e uccidere un uomo, ma non oso farlo. Ma potrei certamente farlo, certo. Vedete, potrei uccidere un uomo come voi potreste con uno scoiattolo, ma voi non dovete farlo, vedete? Ed è la stessa cosa, dovete osservare quelle cose. Ora, che non facciate, questi sono i comandamenti del Signore. Quando scrissero e dissero, ebbene lo Spirito Santo ce l'ha detto, vedete, Paolo disse, che cosa? La parola di Dio è venuta da voi? Ed essa è venuta solo da voi? Se uno di tutti voi, se voi avete qualche profeta là, sapranno che quello che dico sono i comandamenti del Signore. Vedete? È giusto. Ma se c'è qualche uomo che vuole mostrare il suo, egli vuole essere contrario, se vuole essere ignorante, lasciate proprio che sia ignorante, vedete? Lasciatelo proprio da solo e lasciatelo proseguire, vedete? Non agite contro di ciò, ma ricordate, lei non deve parlare in chiesa. E quindi, ecco, quando potete giudicare il vostro pastore o quello che sia, se è spirituale o meno, vedete? Disse, se uno è spirituale o un profeta saprà che quello che dico sono i comandamenti del Signore, vedete? Ecco il motivo per cui comando alle persone di essere ribattezzate nel nome di Gesù Cristo. Paolo lo fece e disse, se un angelo dal cielo venisse e insegnasse qualcos'altro, sia anatema. E questo è anche quello che è già stato insegnato qui. Se qualcuno viene, se un angelo venisse dal cielo e dicesse che le donne predichino e siano predicatori, consacratele ministri, la Bibbia disse, sia anatema. Questi qui sono i comandamenti del Signore. È giusto che un uomo e una donna cristiani si bacino nel salutarsi? No, Signore. No, di certo, no, Signore. Tu baci una sola donna, fratello, quella è tua moglie, vedete? Oppure tua figlia, oppure, vedete? È giusto che, fatemi vedere se l'ho capito bene, è giusto che un uomo e una donna cristiani nel salutarsi si bacino? No, Signore. No, di certo, quello non fatelo mai iniziare. Sì, Signore. No, Signore, tieniti lontano dalle donne, corri via da loro. Esattamente giusto. Ora sono nostre sorelle, ma non... Ora l'hanno capito, quello in... Quella cosa è arrivata persino nella Pentecoste ed è chiamata amore libero. E quando fate, prendete qualcosa del genere, rimanetene lontani. È così. Non mi importa quanto sei puro, sei mio fratello ed io credo che sei, potresti essere un buon santo uomo, santificato. Non mi importa quanto sei santo, sei comunque un uomo. E non mi importa quanto lei sia santa, è comunque una donna. Stai lontano da ciò finché non sei sposato. Fallo proprio. Ricordate, il corpo, parlerò con doppio significato ora, in modo che voi persone più anziane comprendiate. È un gruppo misto, ma sono vostro fratello e questa è una domanda, vedete? Ogni essere umano maschio e femmina ha un diverso tipo di ghiandola. Una femmina ha una ghiandola femminile, una ghiandola sessuale. Un maschio ha una ghiandola maschile, una ghiandola sessuale. E quelle ghiandole sono poste nelle labbra umane. È così. Ed ecco un'altra cosa che potrebbe essere esaminata. Un uomo che bacia un altro sulla bocca, quello è sudicio, quello è indecente. E che cosa fa? Dà inizio agli omosessuali. State lontano da ciò. Un tizio mi ha chiesto non molto tempo fa, ha detto, fratello Branham, ebbene, si salutavano con un santo bacio, si baciavano dietro il collo, si abbracciavano e si baciavano dietro il collo. Quello era prima della stretta di mano. È un saluto. Ecco com'è. Non si stringevano le mani, si abbracciavano e si baciavano sul retro del collo, non sulle labbra, sulla faccia. Quello inizia una perversione. State lontano da ciò, non fatelo mai. Al giorno d'oggi ci stringiamo le mani. Se volete, abbracciate il vostro fratello e lo baciate sul collo, o lui vi bacia sul collo, va bene, ma non baciare quella donna e non lasciare che quella donna ti baci. Vedi? È così. Prendila per mano, di aspetta un minuto, sorella, solo un minuto ora, vedi? Sistemiamolo? È così. Ora, fallo! Ora, cosa vi ho detto poco fa quando ho iniziato? Quando vedete qualsiasi una macchina che scende per la strada a 90 miglia all'ora, toglieteli di mezzo, è così. Quando vedete la prima distorsione in qualcosa del genere, allontanatevi da ciò, rimanete lontano da ciò. È proprio, ecco il terreno su cui non dovreste trovarvi. Satana vi presenterà qualcosa che manderà in rovina la vostra anima e vi manderà all'inferno. State lontani da ciò. Fuggite alla stessa parvenza del male. È così. Sì, un uomo, sì, una donna. Come prendere posizione per le donne solo un minuto? È insolito, non è vero? Loro dicono, oh, la donna l'ha causato. Oh, era la colpa della donna. Se non fosse uscita dal suo posto, ebbene, l'uomo non sarebbe uscito dal suo. È vero. Quello diremo che è vero, esce dal suo posto. Un uomo non può essere malvagio se non c'è una donna malvagia. Ma ricordate che non può essere una donna malvagia se non c'è un uomo malvagio. È così. E tu che dichiari di essere un figlio di Dio, dove sono i tuoi principi? Se la donna non è fuori posto, tu non sei un figlio di Dio. Non sei tu quello che è più elevato, il vaso più forte? Come dice la Bibbia, lei è più debole. Allora se lei è più debole, allora mostrati essere un uomo di Dio. Dille, di sorella, sei in errore. È giusto. Io l'ho fatto e altri cristiani l'hanno fatto. E lo farai sempre finché sarai un cristiano, ma mostrati, sei un figlio di Dio, se hai più potere su te stesso della donna. Se lei è più debole, riconosci che è più debole, comprendi i suoi errori e altre cose simili, o cerca di correggerla, di sorella, siamo cristiani, non dovremmo farlo, vedi? Sii un vero uomo, sii un figlio di Dio e fai attenzione alle donne. Ed ecco dove al principio la grande caduta iniziò, fu Satana con Eva. Ecco cosa ha portato l'intera caduta della razza umana tramite quello. E se sei un figlio di Dio, sii forte, sii un vero uomo. Se non sei in quel modo, rimani all'altare finché lo diventerai e fuggi la stessa parvenza del male. E non iniziare ora a salutare. Qualcuno mi ha parlato tempo fa in merito all'averlo visto due o tre volte qui nella mia chiesa, di non qui nella chiesa, ma persone che vengono in chiesa. E se siete seduti qui stamattina, avrei piantato questo molto bene per voi. Vedete? Donne, giovani che si avvicinano e questi uomini baciavano queste donne. Non fatelo. Voi non rimanetene lontano. Ricordatevelo. Se è giovane, single o qualsiasi cosa sia, un giorno sarà la moglie di qualcuno e non hai alcun diritto di fare quello. Stai lontano da lei. Se vuoi salutarla, allora sii un figlio di Dio. Stringile la mano e di come stai, sorella? E lascia che questo ponga fine alla cosa proprio lì. Vedi? Stai lontano da quelle cose, è sozzura e presto ti porterà nei problemi. Tu solo, oh, è proprio il peccato, è così facile ed è così appetitoso, è così bello, è così facile caderci proprio dentro. La cosa migliore da fare è la stessa parvenza di esso. Allontanati, torna indietro, sii un vero cristiano. E per l'uomo, il baciarsi l'un l'altro, se baci tuo fratello sul collo e vuoi farlo, va bene. Non baciare nessun uomo sulle labbra e sulla bocca o qualcosa del genere, perché quello non è giusto, vedi? No, quello mostra che c'è qualcosina di sbagliato dal principio, vedi? Quindi stai proprio lontano da là, fuggilo, non iniziare quello attorno a questo tabernacolo qui. No, noi certamente non lo sopporteremo affatto. Vedi? Tu, se tu vuoi vedere tuo fratello, se vuoi baciarlo sul collo, ebbene, vai e fallo, ma non baciare le persone sulla bocca, perché non funzionerà, non è giusto. E inizia solo una perversione, da inizio omosessuale a altro. E ci sono solo due cose che agiranno in quelle cose simili. Se inizi che gli uomini, ho visto, molte volte fra le persone arrivano, ho visto le chiese, il predicatore che entra, si allunga e afferra ogni sorella, e la abbraccia, la bacia, la fa sedere, come stai sorella, alleluia, si allunga e prende questa e la bacia, prosegue proprio attraverso la chiesa, così per me è sbagliato. Quando ero in Finlandia, eravamo tutti là, potreste sapere questo, stavamo tenendo delle riunioni, ed era alla UMCA, non c'era sapone, alcun detergente in Finlandia e solo avevo del sapone da barba e tutti noi dovevamo stare in piedi e fare un bagno veloce, sapete, con questo sapone da barba ne avevamo portato solo un pezzo e non avevamo sapone in Finlandia e loro proprio si lavavano con un certo tipo di composto, quasi vi toglieva la pelle. Quindi poi noi ci dissero che ci avrebbero portati dall'altra parte per una sauna finlandese e andammo alla UMCA e andammo là per fare una sauna. Quello è finlandese, il famoso bagno finlandese, e le avevo fatte prima ed erano belle, ma pensai, ebbene andremo alla UMCA, quindi andrà bene. Ma quando mi diressi là, lo Spirito Santo mi disse, non farlo. Oh, è così bello avere lo Spirito Santo, non farlo. Ebbene, io proprio allora dissi, non credo di voler fare un bagno stamattina. Il dottor Manny Dan e gli altri dissero, oh, fratello Branham, dissero, ma ci sono delle belle stanze di vetro, e dissero, è bellissimo, dissero, non è... Di solito, quando la fanno, versano quest'acqua su queste pietre calde e vi rendono coperti di vapore, vi colpiscono con foglie di betulla così, e poi correte fuori e vi tuffate nell'acqua fredda. Quei finlandesi vanno dritti nella neve e nel ghiaccio e cose del genere, ma certamente ci sono abituati. Grandi uomini, alti, robusti. E poi tornano e entrano di nuovo in questo bagno caldo, quello da caldo a freddo, così velocemente, ma mi lasciarono proprio stare dove c'era l'aria fresca e poi tornare indietro perché non potevo, temevo che avrebbe fermato il cuore farlo e non c'ero abituato. Quindi mi piacciono molto, ma qualcosa mi disse di non fare quella lassù. Ebbene Howard, mio fratello, e il fratello Bachter e tutti loro andarono lassù. E fratelli, tutti gli altri, sapete, tutti parlavano, sapete, salendo. Così diventai un po' ombroso, sapete, perché lo Spirito Santo disse non farlo. Quindi andammo alla UMCA ed entrarono tutti quegli uomini là, mi salutavano e avevano i grandi titoli nel giornale, prima e seconda pagina, ogni giorno le riunioni ed erano attorno. Andai in una piccola stanza e mi sedette e tutti loro entrarono nella stanza per togliersi i vestiti e mentre erano là dentro per togliersi i vestiti, ecco arrivare una ragazza finlandese dall'aspetto amabile, piccola, bionda e loro sono persone buone, sono gente tanto pulita, morale, quanto è possibile esserlo. Eccola venire, gli asciugamani sulla spalla, iniziò ad entrare nella stanza, dissi, ehi, stop! Psst. Cercai di fermarla, si guardò attorno e rise, entrò là e diede ad ognuno di loro, e quegli uomini senza vestiti, un asciugamano. Ogni donna scese e prese un uomo, li portarono là dentro, li lavarono in quel modo. Vidi quello che intendeva lo Spirito Santo. Quindi poi quando uscii dissi, dottor Manninen, dissi, come mai avviene quello essendo dei cristiani ed entrate, fate quelle saune con loro? Oh, disse lui, sono donne che lavano, fratello Branham. Dissi, non importa cosa sono, è sbagliato, non è giusto. Dissi, e la natura stessa vi insegna. Lui disse, ebbene, fratello Branham, vengono cresciute da bambine a lavare, proprio come le vostre infermiere in America, cose del genere, vengono cresciute in quel modo. Dissi, non mi importa cosa sono, è comunque sbagliato. Assolutamente, sono maschi e femmine e devono essere separati e vestiti uno per l'altro. Amen. Non voglio iniziare su quello, predicherei quello dopo un po', non è vero? Bene, per favore, spiega la fede apostolica. Quella è una domanda? Ce ne sono una, due e tre domande. Fede apostolica significa la fede degli apostoli. Ecco cosa significa fede apostolica, che rimanete con la Bibbia. Ora, quella che viene chiamata fede apostolica oggi, molti di loro non rimangono con la Bibbia, ma apostolico significa la fede apostolica, la fede apostolica della Bibbia. Bene, e il gruppo che si chiama fondamentalista, questi due gruppi, sono salvati? Ora, non lo so, vedete, non saprei come rispondere a questo. Ora, questi gruppi sono salvati? Non lo so. Spiega la differenza tra lo spirito e... Ebbene, ora è una domanda diversa. Ora, questi due gruppi sono salvati? Lasciate che ve lo renda un po' più ragionevole e dica, non lo so, non saprei. Ora, ricordate, ecco quello che penso. Potrebbe essere sbagliato. Quello che penso è che se un cattolico romano, chiunque possa essere, metodista, presbiteriano, chiesa di Cristo, luterano, ovunque sia, se crede al Signore Gesù Cristo e confida solennemente in Lui per la sua salvezza, credo che sia salvato. Ma vedete, la Chiesa Cattolica Romana non lo fa. Credono che la Chiesa li salvi, vedete? La loro salvezza è nella Chiesa. Come la trasmissione di questo sacerdote che è stata interrotta qui tempo fa per aver detto non c'è altra salvezza solo nella Chiesa, vedete? La Chiesa romana. Ora, è sbagliato. La salvezza viene tramite Gesù Cristo, è giusto. Non tramite la Chiesa, ma tramite Cristo. Ora, se egli è apostolico pure... Sì, gli apostolici e fondamentalisti ora si definiscono... Ora, come un fondamentalista venne da me qui tempo fa e mi disse, sei orientato al calvinismo, non è vero? Dissi, ebbene, finché Calvino è nella Bibbia, sto con lui. Dissi, vado solo con la Bibbia. E se Calvino rimane nella Bibbia? Ma se esce dalla Bibbia, allora io proseguirò proprio, credo alla Bibbia. Lui disse, bene, disse, voglio dirti qualcosa. Hai detto, ti ho sentito dire che se un uomo una volta è stato salvato, allora non potrebbe mai essere perduto. Dissi, è esattamente quello che dice la Scrittura. Egli ha vita eterna e non verrà mai in condanna o giudizio, ma è già passato dalla morte alla vita. Dissi, non sono io che l'ho detto. Quello che l'ha detto era Gesù Cristo. Lui disse, allora voglio chiederti qualcosa, disse, credi che Saul fosse salvato? Dissi, il re Saul? Lui disse, sì. Ebbene, dissi, certo. Lui disse, ora ricorda, era un profeta. Dissi, corretto. La Bibbia disse che profetizzò con i profeti. Aveva un dono di profezia. Non era un profeta, ma aveva il dono di profezia perché era laggiù con i profeti quando stavano profetizzando. Ma sappiamo che Samuele era il profeta in quel giorno. Quindi, ma Saul profetizzava con i profeti. Lui disse, allora se era un profeta, allora fu salvato? Dissi, assolutamente. Lui disse, allora voglio chiederti qualcosa. Disse, voglio chiederti qualcosa. Disse, e poi dici che Saul fu salvato e lui, la Bibbia disse che il Signore si allontanò da lui e lui divenne un nemico di Dio e commise suicidio e poi dici che fu salvato? Dissi, e sei un fondamentalista? Dissi, fratello, non lo stai leggendo bene. Ecco tutto, non stai leggendo quello che ha detto la Scrittura. Disse, bene, Saul non poteva essere salvato se era un nemico di Dio. Dissi, Saul fu salvato. Oh, disse lui, dissi, era un profeta, doveva essere salvato, vedi? Dio lo salvò e Dio non è uno che rivuole indietro. dentro quello che dona, come diciamo noi. Lui non... Ebbene, se Dio ti ha dato lo Spirito Santo, sapendo che proprio qua giù ti perderà, ebbene, che cosa stolta sarebbe per lui darti lo Spirito Santo, tanto per cominciare. Potresti imitare lo Spirito Santo e agire come se avessi lo Spirito Santo, ma se hai lo Spirito Santo, Dio conosce il tuo principio dalla fine. È giusto. Quello è un modo impreciso di fare le cose. Dio non fa le sue come. Egli è infinito, sapeva la fine dal principio e sapeva tutto quello che sarebbe stato qui. Ogni mosca o ogni moscerino che sarebbe mai stato sulla terra, egli sapeva tutto in merito prima che il mondo iniziasse. Quindi, vedete, per cosa farebbe le sue cose in quel modo? Egli non lo fa. Se voi, una volta, se avete davvero ricevuto lo Spirito Santo, siete salvati eternamente. Posso dimostrarlo tramite le Scritture, e abbiamo volta per volta, ma per preservare tempo, per prendere queste domande. Potrei dire questo, vedete, che questo tizio disse, ebbene allora, che ne diresti di Saul? Dissi, certo, Saul fu salvato. Dissi, ricordate, Saul si sviò, lo ammetto, si sviò e si allontanò da Dio perché era avido, gli piacevano i soldi. Fece salire tutti quei sacrifici e altro, quando Samuele, tramite la parola di Dio, gli disse di distruggere tutto. Ma salvò anche il re e salvò molte cose e le fece salire perché, vedete, invece di seguire la parola di Dio proprio, esattamente quello che essa dice, ci mettete la vostra opinione in ciò. Ecco quando vi sviate. Ecco cosa penso delle denominazioni e altro. Si sviano perché non seguono la parola. E se mostrate loro la parola, le voltano le spalle, dicono, oh, la nostra Chiesa insegna questo. Quello non è giusto. È quello che Dio disse. E Samuele aveva il compito di scendere là, o Saul lo aveva, e distruggere tutto senza pietà. Tutto, distruggi tutto. Invece di farlo, salvò alcuni per il sacrificio e risparmiò la vita del re e fece di tutto. E Samuele gli uscì incontro e gli disse che lo Spirito di Dio si era allontanato da lui e tutto così. E Samuele morì. E circa 2 anni dopo, ebbene allora, Saul aveva preso lo Spirito di Dio, si era allontanato da lui. Ma non era perduto? Certo che non lo era. L'unzione andò via da lui? Ora osservate, e ora vedrete se lo era. Saul si allontanò così tanto da Dio al punto che quando andò in battaglia, egli si avviò per andare in battaglia ed era preoccupato di andare in battaglia. E lui chiese un sogno al Signore. Il Signore non gli dava un sogno. A quel tempo non c'erano profeti nel paese in quel giorno, nessun profeta. Samuele era un profeta, avevano quelli che profetizzavano solo così via, ma loro, lui non poteva ricevere una risposta da Dio in nessun modo. Scese persino all'Urim Tummin e chiese là, e il lampeggio del lampo sull'Urim Tummin non gli rispondeva neanche. E cosa fece? Strisciò in una caverna dove c'era una strega, una chiromante, e questa strega si camuffò come un fante e scese là e disse, divineresti per me lo spirito di Samuele il profeta? E lei disse, bene, ora sai quello che ha detto Saul. Lei stava parlando a Saul, ma non lo sapeva. Disse, Saul ha detto che tutti quelli che hanno spiriti di pitone devono essere uccisi. Lui disse, ti proteggerò da Saul, ma divinami lo spirito di Samuele. Così la strega entrò nei suoi incantesimi e per prima cosa, quando vide sorgere Samuele, il suo spirito che arrivava, che si materializzava davanti a loro, lei disse, vedo un essere sovrumano sorgere dalla terra. È stata una delle consolazioni. Guardate il vecchio Samuele che stava là. Era morto da 2 anni, ma si trovava là. Non solo, egli si trovava là con indosso la sua tunica di profeta. Non era solo ancora vivo, ma era ancora un profeta. Alleluia! Lei disse, mi ha ingannata al pro. E Saul disse, Samuele, non so cosa fare, domani andrò in battaglia. E lo spirito se n'è andato da me, disse, non posso neanche avere un sogno dal Signore. E l'Urim Tummin non mi parla, sono in una condizione terribile. Lui disse, vedendo che sei diventato un nemico di Dio, disse, perché mi hai chiamato fuori dal mio riposo? Vedete? Samuele lo disse, perché mi hai chiamato fuori dal mio riposo, vedendo che sei diventato un nemico di Dio? E poi proseguì e gli parlò, disse, ma comunque gli disse la parola del Signore, e quando lo fece, ora ricordate, era morto da 2 anni, vedete? Ma disse, ti dirò la parola, gli disse la parola del Signore. Disse, domani cadrai in battaglia e Jonathan, tuo figlio, cadrà con te. E disse, domani sera, a quest'ora, tu sarai con me. Se era perduto, lo era anche il profeta Samuele. Quello è fondamentalismo, vedete quello che è così detto, vedete, disse, a quest'ora domani sera sarai con me, vedete, allora se Saul era perduto, lo era anche Samuele, perché erano entrambi nello stesso luogo, no, fondamentalista, tu, cosiddetto fondamentalista, come la cosiddetta chiesa di Cristo, il cosiddetto cristiano, il cosiddetto cristianesimo, oggi perché sei un americano, dovresti essere un cristiano, perché sei un americano, vedete? Quello è cosiddetto cristianesimo. Ma un vero cristiano è un uomo nato di nuovo dallo Spirito e donne nate di nuovo dallo Spirito. Quello è veramente, questi altri stanno imitando. Ma i veri cristiani sono chiamati da Dio. Per favore, spiega la differenza fra lo Spirito e l'anima. Ebbene, ora, questa è una difficile, ma la prima cosa che siete è un essere trino, proprio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo sono 3 titoli per una sola persona, che è Gesù Cristo. E voi siete anima, corpo e spirito, ma servono quei 3 per formarvi. Solo con uno di essi non lo siete. Servono i 3 per formarvi. Come ho detto l'altro giorno, questa è la mia mano, questo è il mio dito, questo è il mio naso, questi sono i miei occhi, ma chi sono io? Chi sono io a cui questo appartiene? È quello che c'è dentro di me, eccola, l'intelligenza. Se questi occhi, se queste mani, se questo corpo rimanesse qui proprio come oggi, tuttavia io potrei, il mio corpo potrebbe essere qui, ma io potrei essermene andato. Quello che io sono, quello chiunque sia all'interno di me, se n'è andato. Quella è la parte che è lo spirito. L'anima è la natura di quello spirito, poiché quando lo Spirito Santo viene su di voi, esso non fa altro, esso cambia o converte il vostro spirito in un'anima diversa, e quell'anima è una natura diversa da quella che è in quello spirito. Quindi l'anima è la natura del vostro spirito. Quando prima eravate cattivi e malvagi, e odio e malizia e contesa, ora siete amabili, dolci, gentili. Vedete la differenza? È la vostra natura. La chiamo così, è la vostra anima che è stata cambiata. La vecchia anima è morta, è la nuova anima che è la nuova natura è nata in voi. Vedete? Il vostro cervello non è la vostra intelligenza, è il vostro spirito che è in voi la vostra intelligenza. Vedete? Il vostro cervello è un mucchio di materia, cellule e così via, non ha intelligenza in se stesso. Se l'avesse, allora finché rimanete là, che siate morti o vivi, continuerebbe a funzionare. Vedete? Ma non è il vostro cervello, è il vostro spirito dentro di voi, è la vostra anima, è la natura di quello spirito, è l'anima dello spirito che controlla lo spirito, che controlla il corpo, vedete? Eccovi. Ora, devo sbrigarmi perché stiamo facendo proprio un po' tardi. Ora, spero che quello lo soddisfi. Fratello Branham, per favore, spiega... Per favore, chiarisci se le donne dovrebbero testimoniare o parlare lingue nell'assemblea. Ebbene, credo che se la donna è una predicatrice nell'assemblea, lei non dovrebbe essere una predicatrice. Ma se ha un dono di lingue, parla nell'assemblea, dove ci sono profeti e i doni sono riuniti insieme, credo che abbia il diritto di farlo. Perché nella Bibbia troviamo che ebbero profetesse come Miriam e altre e non avevano giurisdizione. Se arriverò al mio piccolo sermone qui, io lo includerò lì, vedete? Ma le donne, se sono dotate, ora il modo corretto in cui credo che quando ci riuniremo molto presto, quando la nostra chiesa si stabilirà un po' di più, e comunque c'è un nuovo gruppo, un'altra chiesa che si unirà e verranno con questa chiesa appena avremo spazio per loro e altro. Un'altra chiesa verrà e si unirà a questa chiesa, non un'organizzazione, solo venire come corpo in un gruppo per la chiesa e solo un gruppo di persone dotate. E ora quando si riunisce le cose da fare sono che queste persone dotate devono riunirsi certe volte da soli e vedere quello che lo Spirito dice loro e poi può essere dato dal palco e le persone è per l'edificazione della Chiesa. Ora, se parlate in lingue, sapete, nessuno interpreta ciò. E poi, quando siete nelle riunioni, a volte è così riverente, sapete, a volte trovate, mi sono trovato nella mia congregazione facendo una chiamata all'altare e qualcuno si alzava e interrompeva la chiamata all'altare parlando in lingue. Ora, vedete, ora la persona potrebbe aver correttamente parlato in lingue, quello potrebbe essere stato lo Spirito Santo, ma vedete, senza l'insegnamento per sapere cosa fare, come tenere quello, mi sono trovato proprio sul palco e ho sentito un predicatore predicare e l'ho visto arrivare al punto, ma volevo così tanto alzarmi e aiutarlo che non sapevo cosa fare. E avete fatto la stessa cosa, tutti noi lo facciamo, ma cos'è? È irriverente. Rimanete seduto, rispettate il mio fratello. Ho sentito il fratello Neville che predicava e lui mi ha sentito predicare quando noi, senza dubbio, noi, fratello GT qui e tutti loro, possiamo ascoltare predicare l'un l'altro, pensiamo, oh fratello, credo che salirò e lo aiuterò. Vedete? Voi proprio sentite lo Spirito versarsi su di voi, ma che cosa fate? State tranquilli, vedete? Perché lo Spirito dei profeti è sottomesso al profeta, vedete? È giusto, state tranquilli, vedete? Fate così. Ma credo che se la donna... La domanda era se la donna ha un dono di lingue e vuole parlare. Credo che quando arriva quel momento lei ha diritto di parlare in un dono di lingue, ma non di predicare o usurpare alcuna autorità sull'uomo. Quando lei fosse predicatrice, certamente sopra l'uomo. Fratello Branham, ho sposato una donna che era stata sposata prima. Abbiamo divorziato e da allora si è sposata due volte. La Bibbia dichiara che se desideriamo sposarci, di rivolgerci a prima moglie. Ora, potrei rivolgermi a lei che è stata sposata prima o potrei essere libero? Ebbene, ora, fratello mio, ecco l'unico modo in cui potresti farlo. Ora, questo è un grande argomento e un giorno io voglio, se la Chiesa si organizzerà mai e si raddrizzerà al punto in cui dovrebbe essere, oppure io dico questo con riverenza, ci sono due fazioni di questo matrimonio e divorzio nelle Chiese, uno tiene per una fazione e uno l'altra, e secondo la mia opinione, con grazia nel mio cuore davanti a Dio e la sua Bibbia, sono entrambe in errore, vedete? Ma c'è una verità posta là. Se notate quello che Gesù disse, Ora, qui ho un fratello, mio stesso fratello di sangue, che sta per sposare una donna. E mio fratello è stato sposato prima e ha un figlio da una brava donna. Ed è venuto affinché io lo sposi. Ho detto, niente affatto. Gesù disse in Matteo 5, chiunque ripudia sua moglie ne sposa un'altra, se non per fornicazione che lei aveva dovuto fare prima di essere sposata e non averlo detto a lui, la porta a commettere adulterio. Chiunque sposa lei che è stata ripudiata vive in adulterio. Quindi non farlo, no, non puoi tornare alla tua prima moglie se lei si è risposata. Ma se tu lei ha divorziato da te e ti ha ripudiato, allora hai detto, sono libero, lasciamelo leggere ancora. Ho sposato una donna che non era mai stata sposata prima. Abbiamo divorziato e da allora si è sposata due volte. Immagino che questa persona sia rimasta single. La Bibbia dichiara che se desideriamo sposarci, di rivolgerci alla prima di nuovo. No, Signore, vai nelle leggi levitiche. Se torni da quella donna, lei è proprietà di qualcun altro. Ti sei contaminato e sei peggiorato più che mai. No, non dovresti riprendere una moglie che è stata sposata a qualcun altro. Ora, potrei volgermi a lei che è stata sposata prima o dovrei essere libero? Sei libero, rimani libero, sì, non tornare di nuovo indietro. No, Signore, lei ha sposato qualcun altro, stai lontano da lei, è giusto, non quella contaminata. Tu comprendi. Se avessimo un po' più di tempo, non ci entrerò, ma solo per la tua domanda, fratello mio, chiunque tu sia. No, Signore, non tornare indietro e non prendere quella donna quando è stata sposata due o tre volte da quando ti ha sposato. È sbagliato. Non molto tempo fa qui sposai una coppia che era stata sposata prima e aveva divorziato e si era allontanata. E una coppia anziana. Ebbene, erano il fratello e la sorella Puckett. Ecco esattamente chi erano. Loro proprio non potevano andare d'accordo e avevano una certa distanza fra loro. Divorziarono, lei visse tanto fedele e single quanto possibile ed egli visse nello stesso modo. E dopo un po' vide quanto fossero sciocche e tornarono e volevano essere sposati. Dissi, certo, vedete, quello va bene, è quello che dovreste essere. Quindi loro, ebbene, sono stati sempre sposati, non sono mai stati divorziati. Furono solo dati loro i documenti per vivere insieme come marito e moglie. Ecco tutto, perché erano sposati da principio. Cosa significano le tre lettere sul crocifisso cattolico? Vediamo cosa significano le tre lettere sul crocifisso cattolico. Ebbene, penso che tutti i crocifissi siano uguali se non sono. Farei meglio a guardarlo, ma c'è IRI, che significa Gesù di Nazareth, re dei giudei, vedete? Se quello, non so se ne hanno qualche altro speciale o qualcos'altro, ma quelle lettere significano Gesù di Nazareth, re dei giudei, IRI. Ecco cosa c'è sul crocifisso. Bene. Sarebbe sbagliato usare le decime come fondi per la costruzione della Chiesa? Ebbene, ora ecco una piccola cosa un po' sensibile per la Chiesa ora. No, correttamente le decime devono andare al ministro. È giusto. Nella Bibbia avevano una scatola che mettevano alla porta nel Vecchio Testamento quando il edificio. Questa scatola era un fondo dove le persone mettevano là dentro per la riparazione. L'avete letto molte volte nel Vecchio Testamento. Mantenevano gli edifici e cose del genere. Da quel fondo ci si prendeva cura di tutte le riparazioni dell'edificio, ma una decima di quello andava, un decimo delle decime, tutte le decime andavano ai loro sacerdoti, i loro pastori. Sì, le decime non devono andare per nient'altro. So che le persone prendono le loro decime e le danno ad una vedova. È sbagliato. Se avete qualcosa da dare ad una vedova, dateglielo, ma non datele il denaro di Dio in primo luogo. Quello non è vostro, è di Dio. Se mi mandaste in centro a prendere una pagnotta e mi deste 25 centesimi per prendere la pagnotta e incontrassi qualcuno per strada che gli volesse qualcos'altro e gli dessi i 25 centesimi, vedete, gli darei i vostri soldi. Se mi chiedessero qualcosa, lo prenderei qui in questa tasca e gli darei i miei soldi. Ma questi sono soldi vostri, e un decimo di ciò è del Signore. E Levi, il sacerdozio, viveva della decima parte. La decima parte deve essere una decima che deve essere portata nel magazzino con una promessa di Dio di benedirla. È una dimostrazione. E gli disse: se non lo credete, venite e mettetemi alla prova e vedrete se non lo farò. Vedete? È così. Le decime vanno nella chiesa per il pastore e così via, in quel modo per sostenersi. E poi i fondi per l'edificio e altri, così, sono dei fondi del tutto separati. Ora, quello è scritturale. Una volta, quando inizieremo, voglio prendere una sera. Sono venuto qui tempo fa, prima di lasciare il tabernacolo, e ho preso circa 2 o 3 settimane proprio su argomenti così, e li abbiamo esaminati a fondo e mostrato cosa sono le decime nella Chiesa. Fratello Branham, c'è qualcosa che non va nell'appartenere ad una loggia dopo essere diventato un cristiano come i massoni? No, signore, sì, un cristiano, ovunque tu sia. Non mi importa dove ti trovi, puoi comunque essere un cristiano. Quale senti essere il miglior modo di trovare il Signore? Quale senti essere il miglior modo per trovare la volontà del Signore in vicende importanti? Ora, lasciate, non credo che io... Fatemi vedere se posso afferrare la continuazione. Quale senti essere il miglior modo? Vedo che dovrebbe esserci una virgola là, immagino. Quale senti essere il miglior modo per trovare la volontà del Signore in vicende importanti? Ti dirò, caro amico, il miglior modo di trovare la volontà di Dio in vicende importanti è la preghiera, vedete? Ora, lasciatemi, ecco qui una piccola cosa meravigliosa. Se hai una vicenda che è molto importante, ora, ecco come lo faccio io. La porto davanti al Signore, ed è sempre stato la mia forza. Aspetto il Signore, vedo quello che Egli dice, e proprio lascio che io stesso sia neutrale verso ciò, senza prendere alcuna parte, dire ora, Padre Celeste, ciò può... Certamente, ora, nel mio caso, la maggior parte delle volte, se è molto importante, aspetto una visione, ma con molte persone Dio non tratta di visioni, quindi perciò non vi suggerirei di farlo, vedete, perché sono solo poche persone che hanno visioni e ad alcuni avviene qualcos'altro. Quando voi fate qualcos'altro che io non potrei fare, forse nel vostro modo di servire il Signore, io faccio qualcosa che non potreste fare, vedete, Dio tratta diversamente. E così vorrei che, se fossi al vostro posto e non avessi visioni dal cospetto del Signore, aspetterei soltanto il Signore e direi: Signore, ora mostrami quale decisione prendere, e poi, nel modo in cui vi sentite di farlo, poi aspettate solo un po', poi aspettate ancora un po' e vedete in quale direzione, verso quale parte siete propensi, in che direzione lo Spirito spirito? Dite, ora padre, nel mio cuore sai che non importa, ma io voglio sapere quello che tu vuoi fare in merito. Ecco il modo in cui a volte faccio in merito alle riunioni. Mi sento come diretto ad andare in questa direzione o quella direzione, allora seguirò quella direzione. Ecco come farlo, perché allora è in preghiera, state facendo il meglio possibile. E credo questo, amici miei, come Paolo era nel Nuovo Testamento nei giorni passati, era fra due stretti, in quale direzione andare, e iniziò ad andare nella strada sbagliata e ricevette una chiamata a Macedone. E credo che se state facendo una decisione per Dio e la fate al meglio che potete, credo che Dio vi correggerà e non farà in modo che non sbagliate. Credo che Dio lo farà. Vediamo, fratello Branham, cosa succede alle persone che sono considerate vergini addormentate quando saranno giudicate al giudizio? Ebbene, le vergini addormentate saranno di certo salvate. Sarà salvata al giudizio. Non sarà mai la sposa, ma è un gruppo di persone salvate che verranno al giudizio, che non saranno incluse nella sposa. Ma finché sono vergini, sono davanti a Dio, vedete, saranno salvate. Egli separa, saranno le pecore al suo fianco e i non salvati saranno le capre alla sua sinistra, al giudizio del grande trono bianco. Potrei passare molto tempo su quello, ma io si sta facendo un po' tardi. È possibile che una persona riempita dallo Spirito Santo sia spinta a fare piccole cose, influenzata a fare piccole cose che non vuole fare? Oh sì, sì signore. Sì, una persona riempita con lo Spirito Santo, allora sei proprio nel punto per essere spinto da queste cose. Tu proprio diventi un bersaglio. Quando sei laggiù a servire il diavolo, lui proprio ti fa girovagare attorno come vuoi, ma prendi posizione per Cristo una volta, allora sei passato dall'altra parte. Lui gira ogni fucile proprio verso di te, ogni tentazione, tutto quello che potrebbe esserti gettato contro, allora ce l'hai. Ma che cos'hai ricevuto? Più grande colui che è in voi di colui che è nel mondo, vedete? Ora qui non eravate in battaglia, continuavate solo sguazzando, vedete? Ma ora vi siete ripuliti, vi siete vestiti, vi siete rasati, vi siete pettinati i capelli, avete indossato un uniforme, avete un fucile in mano. Andiamo! Vedete? Siete in battaglia non per vantarvi, ma per combattere. Combattere! Certo, quando le tentazioni sorgeranno, con lo spirito, lo scudo di fede, respingetelo e andate avanti. Vedete? È così. Oh, indossate l'intera armatura di Dio. Perché indossate un'armatura se non combatterete? Tutti i soldati sono vestiti per combattere, non per vantarsi, uscire e dire sono il tal dei tali, ora sono un cristiano, vedete chi sono io, appartengo al tal dei tali, alleluia, l'altra sera ho ricevuto lo Spirito Santo, certo, niente mi infastidisce più. Oh, fratello, io credo che faresti meglio a tornare e riprovare, vedete? Oh, vi sto dicendo, quando appena dite di avere lo Spirito Santo, Satana pone ogni fucile proprio verso di voi, vi spara, allora avete addosso l'intera armatura, poi prendete lo scudo della fede, la spada dello Spirito o la parola, e prendete la fibbia sui calzari del Vangelo, e prendete il vecchio pezzo centrale qui, il pettorale, e tirate sopra la cinghia e assestatevi un po' e preparatevi per ciò, perché sta arrivando. Ma non preoccupatevi. Sì, signore, avrete molti problemi, ma ricordate, più grande colui che è in voi di colui che è nel mondo. Cosa intendeva Gesù in San Matteo 16, 9 e 10? Cosa rappresentano i 12 canestri e le 7 ceste? Domanda per domenica mattina. Vediamo Matteo 16, 10. Non ne sono proprio sicuro ora. Fatemi prendere dove si trova. Matteo 16, 9 e 10. 16, 9 e 10, eccoci. Ancora voi siete senza intelletto e non vi ricordate dei cinque pani o dei 5.000 uomini e quanti corbelli nelle vaste? Né dei 7 pani, dei 4.000 uomini e quanti panieri voi ne levaste? Ora osservate, prendiamo solo un po' questo prima. E Gesù disse loro, vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano fra loro dicendo, noi non abbiamo preso del pane. Gesù, ora osservate, e Gesù, conosciuto ciò, egli colse i loro pensieri, vedete? Disse loro, perché questionate fra voi, o uomini di poca fede, di ciò che non avete preso del pane? Ancora siete senza intelletto e non vi ricordate dei cinque pani e dei 5.000 uomini o quanti corbelli voi ne levaste? In altre parole, questo, se avete visto Dio provvedere, fare un miracolo, allora Egli non può fare ancora un miracolo? Vedete? Vedete se, in altre parole, per così dire, se Egli vi ha salvato da una vita di peccato, non può Egli guarire il vostro corpo? Non ricordate quando eravate un peccatore, come Egli innalzò la vostra anima nella fede per credere? Non può Egli in modo simile fare ancora qualcosa di grande per voi? Non può Egli fare un miracolo o qualcos'altro per voi? I cinque cesti, disse, ricordate come quando attraversarono il Mar Rosso, Dio aprì la via in quel modo e fece aprire così il Mar Rosso e attraversarono camminando, vennero proprio dall'altra parte e appena finirono l'acqua iniziarono a mormorare. È giusto? Appena finirono il pane, iniziarono a gridare, non abbiamo pane, vedete? Disse, non avete considerato il miracolo là dietro al Mar Rosso? Non siete scesi quando vi eravate tutti radunati presso il Mar Rosso? Oh, dissero, avremmo dovuto morire, ecco arrivare gli egiziani su di noi proprio ora, eccolo, che cosa faremo? Disse, chi colpì la terra con piaghe laggiù? Chi fece splendere il sole a Goshen? Vedete? Dobbiamo ricordare quelle cose, ricordare che Dio è Dio. Alleluia! Qualsiasi cosa, Egli è ancora Dio. Egli può certamente fare qualsiasi cosa. Per favore, spiegheresti il corpo di Cristo in 1 Corinzi 12, 27 e la sposa di Cristo in Apocalisse 2, 9, 9. La nuova Gerusalemme qui, in Apocalisse, è spirituale, spirituale? È questo il discernimento spirituale della Chiesa? No. Ora, vediamo se adesso prendo prima questo. Prima Corinzi, proprio velocemente, Prima Corinzi, il 12° capitolo, bene, e il 27° versetto. E voi siete il corpo di Cristo e membra di esso, ciascuno per parte sua. E poi, qual era la scrittura successiva? Apocalisse 2, 21, 9. Apocalisse, nel 21° capitolo e il 9° versetto. Bene. Ed eccoci. Allora venne uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe piene delle 7 ultime piaghe e parlò meco dicendo, vieni, e io ti mostrerò la sposa, io ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Sì, il corpo di Cristo, vedete? Il corpo di Cristo fu spezzato per i nostri peccati e tramite uno spirito siamo tutti battezzati in quel corpo e divenuti membri. E da dove fece il corpo? Da dove mia moglie, parlando in simbolo, da dove venne Eva? Il corpo di Adamo. Lei fu presa dal suo fianco, Eva fu presa dal fianco di Adamo, il Cristo, e lei era parte del suo corpo. Egli disse, lei è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, e la chiamerò donna. Vedete? Ora, e il corpo di Cristo fu tolto dal corpo di Gesù perché siamo suo spirito e carne e ossa. Vedete? Perché siamo nati nel suo corpo. E perché questo corpo qui appartiene a lui, tuttavia è nato nel peccato. Egli l'ha redento. Dio lo risorgerà negli ultimi giorni ed io ci vivrò eternamente. Vedete? Eccolo. Bene. Ora, vediamo l'ultima domanda qui. Era la nuova Gerusalemme. È spirituale? No, no, la nuova Gerusalemme che Giovanni vide scendere da Dio dal cielo. Non è il discernimento della Chiesa ora. Vedete? È la nuova Gerusalemme che Giovanni vide scendere dal cielo adornata come una Apocalisse 21, vedete? Adornata come una sposa per il suo sposo. L'ultima domanda ora, penso che siano tutte. La Bibbia dice che tutto opera per il bene di coloro che amano il Signore. Allora, se tu ami Dio e ritorni al mondo, Dio ti lascerà morire nel peccato oppure ti riconcilierà di nuovo a Lui prima di portarti via. La signora ha firmato con il nome, quindi direi che era una signora, vedete, perché ha firmato con il suo nome. Sì, sorella, se sei nata, ora lasciate che prenda questo, vedete, temporaneamente, non grave. Ognuno di noi si svia molte volte al giorno, lo sappiamo. Siamo tutti colpevoli, tutti noi, non c'è nessuno di noi perfetto. E finché saremo in questo corpo, saremo ancora, non importa quanto le persone cerchino di dire, mi sono santificato, posso baciare questa donna o fare questo, sta mentendo, non può. Ora, ecco tutto. Non cerco di dire, Signore, lasciami vedere quanto mi possa avvicinare. Signore, tienimi più lontano possibile, vedete? Rimanete proprio più lontani. Ricordate, siete comunque esseri umani, vedete? Ma ora, se fai un errore, fai qualcosa di errato, non fai volontariamente, se sei un cristiano nato di nuovo, non intendi agire male. Le tue intenzioni e tutto sono giuste. Ma se lo fai, come lei ha detto qui, fai un errore, fai qualcosa di sbagliato, Dio ti lascerà proprio andare avanti, avanti e morire così ed essere perduto, oppure ti porterà indietro alla riconciliazione. Ti porterà indietro, è giusto, egli ti porterà indietro. E poi, se fai qualcosa di sbagliato, non ti condanna e prosegui così, uscendo, ricorda, non sei stato salvato dal principio. È così. Tu non sei stato salvato, avevi solo un finto credo, non eri salvato. Ma quando sei salvato, hai uno spirito diverso, sei una natura diversa, sei una nuova creatura in Cristo e le vecchie cose sono passate e sono morte e sepolte nel mare dell'oblio, vedete? Ma vivendo qui, in questo mondo, qui ci sono trappole ovunque poste per te e cammini con gli occhi verso Cristo. E ricorda che quando fai un errore, un vero cristiano tornerà sempre velocemente per la riconciliazione. Guarda, nell'arca Dio liberò il vecchio corvo, Noè liberò il corvo. Ora, che cos'era? Era un corvo. Oh sì, era là sullo stesso possatoio con la colomba. Erano entrambi sullo stesso possatoio. Ma quando liberò il vecchio corvo, ebbene, il vecchio... Immagino che tutte le acque puzzassero di milioni di corpi di persone, gonfi che marcivano sull'acqua, e cavalli e animali, tutti morti. L'intero mondo fu distrutto. Ed erano là queste vecchie carcasse che galleggiavano sull'acqua e altro del genere. genere. E Noè liberò la colomba perché immagino che vide la luce del sole e voleva sapere se l'acqua era indietreggiata o meno. Quindi liberò il corvo e il vecchio corvo volò giù su un vecchio corpo morto. Mai! Proprio buono! Questo è buono! Vedete, mangiando un corpo morto, perché quella era la sua natura, era un corvo. Non importa quanto fosse posto con la colomba, quanto avesse sentito predicare Noè, quanto fosse stato posto con quest'uccello puro, era un corvo da principio. Appena ebbe l'opportunità di mostrare i suoi colori, li mostrò. Ora, ma quando liberò la colomba, quando partì, lei non poteva sopportarlo, non poteva andare da nessuna parte, non poteva trovare alcun riposo per le sue zampe. Così tornò all'arca. Ed ecco com'è. A volte potreste essere liberati per un po' per vedere quello che farete, ma lo farete sempre se avete la natura della colomba. Non potete mangiare cibo da corvi, è tutto. Non lo digerirà proprio. Ecco tutto. Dove andresti? Cosa faresti? Dimmi quello che faresti se non fossi un cristiano. Dimmi cosa farei stamattina se non fossi un cristiano. Cosa farei stamattina e mia madre posta là all'ospedale in quella condizione e incosciente com'è posta là e in cuor mio potrei stare qui al pulpito e predicare e andare avanti come faccio facendo sembrare che non ci ponga molta attenzione? Perché so che mia madre è salvata, vedete? So che è salvata, so a chi ho creduto, sono persuaso che egli è capace di mantenere quello che gli ho affidato per il giorno. Cosa farebbe ora la mamma? Ora, forse avrebbe avuto buone intenzioni per tutta la sua vita, che un giorno sarò una cristiana. Ma come potrebbe esserlo ora che è posta là, incosciente? Come potrebbe diventare ora una cristiana? Cosa farebbero i suoi figli? L'altro giorno, quando l'abbiamo messa portata là fuori per darle del glucosio là, l'unica cosa che ha nel suo corpo è glucosio. Non può deglutire, è paralizzata. E disse, voglio che tu sappia questo, Billy. Parlò di me e Dolores, che eravamo là e dei suoi figli altro, e un paio dei miei fratelli che bevevano. E dissi, ebbene, ti hanno infranto il cuore. Lei disse, ma Billy, tutto quello fa parte del compito di una madre. Disse, ma sono salvata. E disse, sono pronta ad andare. Dissi, mamma, potresti averci lasciato una casa che si estende da Jeffersonville fino ad Utica, un palazzo. Potresti averci lasciato 10 milioni di dollari per cui litigare e combattere dopo che te ne sarai andata e tutto quello che ne sarebbe avvenuto. Ma, mamma, ci hai lasciato il tesoro più grande che chiunque potrebbe lasciare, la certezza che ci vedremo ancora in quella terra oltre il fiume. È così, vedete, sei salvata. E sono così felice di sapere che Cristo salva il nostro. Ma potremmo sviarci, potremmo agire male. Tutti abbiamo i nostri alti e bassi, ma nella vostra anima appena fate qualcosa, ebbene, c'è qualcosa che non va in voi. Lo sapete, ora, proprio allora, è il momento di saltare. È il momento di saltare, allontanatevene. Ora, diciamo che usciate oggi e qualcuno vi avvicinasse e dicesse, «Hey, mi dicono che sei uno di quei santi rotolanti!» Proprio velocemente, Satana dice, rimproveralo fermamente. Vedete? Non so dell'essere un santo rotolante, sono un cristiano. Vedete? E sempre con il male, affrontate il male con il bene. E ricordate, ora prendete proprio questo, ricordate questo, quando affrontate il male con il male non può stare nella presenza del bene, non può farlo. Ora sono un missionario e sono stato in tutto il mondo, in ogni tipo di malvagità e ogni tipo di spiritisti e ismi e ogni genere di adorazione del diavolo e tutto quello a cui si potrebbe pensare, dove c'è tutto, e ho sempre trovato che il giusto sconfigge sempre l'errato. Ascoltate, non mi importa quanto sia buia la notte, potrebbe essere così buia da poterlo percepire. Potreste mettere le mani in alto così e non potreste vedere un'ombra di nessun tipo. La più piccola parte di luce scoprirà quell'oscurità. Certamente, ecco come agisce la vita in presenza della morte. Ecco come agisce il giusto in presenza del male. Ecco come agisce la fede in presenza del dubbio. Lo fa disperdere. Come può la notte rimanere qui quando il sole splende delle sue benedizioni? Dove va la notte? Non c'è più. Cos'è successo alla notte? Dov'è quell'oscurità che era in questo tabernacolo circa 12 ore fa? Dov'è quell'oscurità che si era congelata dentro queste mura qui? Non c'è più, è svanita. Perché? È entrata alla luce. E quando entra la luce, l'oscurità deve andare via. Sì, signore. Prendete le creature che girano di notte, blatte e scarafaggi e insetti e altro. Lasciate che splenda il sole o fate lampeggiare una luce. Guardate come scappano verso il buio. Ecco com'è il Vangelo. Quando si accende, cosa avviene a quelli che vogliono chiamarli santi rotolanti? Cosa avviene a quelle persone che vi deridono? Quando la luce lampeggia, partono di corsa verso il buio, il più in fretta possibile, perché loro sono i figli della notte, ma i figli del giorno camminano nella luce, e poi noi siamo i figli della luce per grazia di Dio. Quindi quando la luce è accesa, ringraziamo Dio e camminiamo con gli occhi aperti, guardando le cose che non si possono vedere con l'occhio naturale, perché la fede è la sostanza delle cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Amen. Amo quello. Non ho tempo per il mio piccolo sermone su cui avrei parlato, perché dovremo pregare per i malati. Quanti amano il Signore? Amen. Ora, dopo aver tenuto queste domande, ci sono alcune di esse che sono taglienti e tutto, e forse risposte, forse non ho neanche fatto bene il compito su ciò, perché non ho avuto tempo di cercare le scritture. Non l'avevo scritto nel foglio di carta che avevo. Spero che siano tutti soddisfatti. Altrimenti, ebbene, scrivetemi di nuovo. Lasciatemi avere il tempo di studiarlo se non pensate che sia stato risposto pienamente. Grazie per essere rimasti. Ed ora formeremo una fila di preghiera proprio in un minuto. Ma prima di farlo, cambiamo proprio l'atmosfera. Ora, dalle risposte e al rispondere a questo, è uno che crede in questo modo e in quel modo, vedete, rispondendo alle domande a volte è un po' tagliente, quindi adoriamo proprio il Signore e cantiamo: io l'amo, io l'amo, perché per primo mi la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora voglio che stringiate la mano a qualcuno attorno a voi ora, mentre cantiamo ancora: io l'amo, io l'amo, perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Ora alziamo proprio le mani a Lui, così. Chiudete gli occhi ora. Amo. Io l'amo perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Nostro Padre Celeste, ti amiamo, Signore, e credo che questo gruppetto ti ama. Siamo venuti alla casa del Dio vivente, un piccolo edificio, non l'edificio, ma il Dio che vive nell'edificio. Come in me stesso questo vecchio corpo dovrà cadere uno di questi giorni, ma l'uomo che vive all'interno non può cadere, perché è tenuto dalla potenza di Dio. Questo vecchio edificio in cui stamattina adoriamo, non importa quanto lo sistemiamo, un giorno cadrà, ma il Dio che vive nell'edificio è eterno. Veniamo per guardare verso di te ora, Padre, per ringraziare e lodare. E per queste domande nei cuori delle persone, vediamo che si chiedevano se avessero dovuto fare questo o quello, e Padre, confido che in ogni tenero cuore cristiano la risposta sia stata resa in qualche modo che li abbia fatti capire qual era la verità. Concedilo, Signore. E se ho mancato, allora perdonami. Non intendevo mancare, perché sono tuoi figli e stanno facendo quelle domande. Io voglio dar loro tutto quello che so, Padre, come se tu fossi proprio qui a giudicarmi per quello che ho detto. Ora, Signore, veniamo per rivolgerci ai malati. Ora, sappiamo che nella Bibbia riceviamo solo quello che crediamo di ricevere. Ricordiamo una volta, Padre, quando Gesù, qui sulla terra, la donna sirofenicia venne da Lui e disse: Signore, sii misericordioso verso mia figlia, perché lei è grandemente tormentata da un diavolo. E sentiamo quello che egli disse: non è giusto che io prenda il cibo dei figli e lo dia ai cani. Oh Dio, in apparenza che netto rifiuto, e non solo quello, ma chiamarla un cane. Ma invece di essere arrogante in merito, lei disse molto dolcemente e umilmente: è vero, Signore. Perché era la verità. Lei disse: è vero, Signore, ma i cani mangeranno le briciole che cadono dal tavolo dei loro padroni. Ecco cosa compì l'opera. Lei era disposta a prendere solo le briciole che venivano dal tavolo dei figli. E Dio, quella è la nostra attitudine proprio ora. Vogliamo qualsiasi cosa tu voglia fare con noi, Padre. Siamo nelle tue mani. Sono così grato di sapere che il Dio del Vecchio Testamento, che mostrò visioni e diede segni e prodigi, vive ancora oggi. E il cielo, in cui bramavano andare, un giorno per grazia di Dio ci andremo anche noi, perché lo stesso Dio mostra se stesso nell'essere lo stesso Dio fra noi. Ci sono quelli fra noi, Padre, stamattina che sono malati e bisognosi. Passeranno per la fila di preghiera. Possano non venire e dire: bene, non credo che mi possa servire a qualcosa. Io, Signore, possa non essere quella l'attitudine. Ma possano venire ricordando che Dio disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Tu l'hai promesso, tu hai detto così. possano venire con santa riverenza, credendo che appena verrà fatta la preghiera e saranno imposte le mani su di loro, allora possa lo Spirito Santo venire su di loro, come questa cara sorella che ha scritto la domanda, ha detto che lo Spirito Santo quasi uccise il suo essere mortale con un tale grandissimo battesimo della sua presenza. Possa essere l'effetto su ognuno che verrà stamattina, Signore, concedilo. Possano essere guariti, possano venire sapendo senza ombra di dubbio che tu l'hai promesso e non puoi mentire. E appena quella luce colpisce, l'oscurità e il dubbio fuggiranno. Concedilo, Padre, li affidiamo a te ora mentre preghiamo per loro nel nome di Gesù. Amen. Ora, coloro che vogliono che si preghi per loro, prima da questa parte, allineatevi lungo l'edificio qui, mentre Teddy suona per noi, il grande medico ora è qui. Venite, di ritorno, alcuni di loro qui. Il grande medico ora... Fratello Neville, continuate ad allinearvi, venite, staremo qui, che tutta la Chiesa preghi. E il fratello Neville ed io staremo qui insieme. Lui ungerà, io imporrò le mani sul malato, proprio qua giù, davanti. Ora, tutti in preghiera ora. Ora, cosa stiamo facendo? Veniamo per ungere i malati e pregare per loro. Ora, lasciate che vi citi le scritture. Se c'è qualcuno fra voi malato, che chiamino gli anziani della Chiesa. Li ungano con olio e preghino per loro. La preghiera di fede salverà il malato. Dio li rialzerà. Coloro che avevano peccato, gli sarà perdonato. Confessate gli sbagli uno all'altro e pregate uno per l'altro affinché possiate essere guariti. Ora, il resto da questa parte, quando desiderate, appena arriverete sotto quella fila là, quel punto, quella corsia, aggiungetevi proprio dietro. Ora, l'anziano qui della chiesa darà l'unzione e la preghiera. Pregherò e imporrò le mani sui malati. Ed ora ricordate, amici, voi che siete nella fila di preghiera, questo è il momento di dimostrare che credete quello per cui vi trovate qui. Dovrete stare bene. E credo con tutto il cuore, è quello che ha tenuto mia madre tutto questo tempo, e lei, una donna anziana, è perché credo, finché egli mi dirà che lei potrebbe star morendo, ma finché egli me lo dirà, io crederò che non sta morendo, vedete? Ed ora so che dovrà andarsene, ed è abbastanza anziana da andare, e vuole andare, e cerca di andare. Ma tuttavia io crederò che egli me lo direbbe. Ora, credo che egli me lo direbbe, vedete. Ora, potrebbe non farlo, non lo so. Non so se egli lo farà, ma credo proprio che lo farà, vedete. Ma fino ad ora egli non mi ha detto nulla in merito, e lo credo. E se voi, giornalmente voi, non dico alle persone tutto quello che egli mi mostra, lo sapete. Ebbene, ieri ero in un certo luogo e ho visto una visione esattamente su quello che sarebbe stato fatto, e Dio sa che è vero. È seduto proprio con altri due o tre uomini. Quasi circa mezz'ora dopo l'ho visto accadere, proprio perfettamente, proprio esattamente nel modo in cui era. Rimasi proprio là, tremai proprio dentro di me pensando. Vedete, potrebbe, ho detto, forse avrei dovuto dir loro che sarebbe stato in quel modo, ma ho detto, ebbene, lasciala solo andare. Vedete? E quello avviene giornalmente, vedete? Qualcosa sta per avvenire, lo lascio proprio stare. Dio sa che è vero, vedete? Proprio qualcosa che avverrà, lo mostra proprio, lo dice. Qualcosa mi appare, dice, di solo questa parola in questo modo e questa cosa avverrà qui. E poi lo dirò, ebbene sia così. Poi guarderò, eccolo qui, vedete? Sì, ebbene, se egli può far muovere alla sua parola degli oggetti materiali, qualcosa che non ha dentro vita, perché l'abbiamo detto noi, quanto più egli può fare per voi che siete associati a me, siete con me, siete miei fratelli e sorelle, che siete malati. E se diciamo queste parole, che la potenza di Dio guarisca questa persona, ebbene deve avvenire. Ora, quel materiale non può dire no, lo dubito, andrà avanti e lo farà, ma voi potete dire, ebbene mi chiedo, e non avverrà, vedete, ma se solo andrete avanti e rimarrete proprio in linea con il vostro pensiero, ora sarò guarito, dovrete averla. Lo credete? Ora preghiamo tutti. Nostro Padre Celeste, imponendo le mani su questa giovane donna, questa giovane madre che sta qui, che soffre di questo brutto raffreddore, lascia il... E così, prego che tu guarisca le persone su cui saranno posti questi fazzoletti. Concedi loro le proprie richieste. Nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Amen. In profondo apprezzamento della vostra permanenza e la vostra lealtà nel rimanere tutto questo tempo e aspettare nella Chiesa così mentre siamo, ma non conosco posto migliore in cui essere. E voi della Chiesa? Non conosco proprio posto migliore in cui essere. E la consolazione che abbiamo in rispetto di Dio del suo essere presente ora. E noi proprio per un momento pensiamo proprio a quanto Egli è grande e quello che ha fatto per noi. Cosa potremmo aver fatto senza di Lui? Come lo abbiamo visto, proprio nessuna cosa che Egli ci ha mai detto tramite questo. Egli mi dà visioni ed io vi porto a chiedere stamattina, ne avete mai visto una che Egli non abbia adempiuto? Proprio esattamente quello che Egli disse che avrebbe fatto, proprio all'istante. Allora, Egli è Dio, allora, Egli è nostro Padre, Egli ci ama. E ovunque sia il suo cielo, sappiamo di essere destinati ad andarci un giorno. Sappiamo che Egli è qui, presente, ora, ce ne rendiamo conto. Noi guardiamo a cose che non vediamo. Ora, per quanti di voi si è pregato, vedete, come noi rifiutiamo proprio ogni sintomo di ogni cosa contraria a quello, vedete? Ogni cosa che Dio ha promesso, vedete? Il cristiano non guarda, non vedete con gli occhi ad ogni modo, lo sapete, non vedete con gli occhi, vedete con il cuore, capite? Vedere significa comprendere, comprendete con il cuore, quindi guardiamo cose che i nostri occhi non vedono, vedete? La confessione cristiana, l'intera armatura del cristianesimo è fondata su quello. Noi guardiamo le cose che non vediamo, perché Abramo chiamò quelle cose che non erano come se fossero, perché credete a Dio, vedete? Ora, che cosa facciamo ora? Ora, quando si è pregato per voi in quel modo, allora Dio ha promesso di guarirvi. Allora, proprio ora, potreste non sentire alcuna differenza. Ma Egli non ha mai... Quello non è affatto così, vedete? Lo crediamo, comunque. Se solo sapeste, sono venuto al pulpito circa 2 ore fa e non pensavo che sarei arrivato a metà della riunione quasi. Ero così stanco e abbattuto e sentivo di prendere l'influenza, ma ora mi sento bene perché ho detto, ho un obbligo verso Dio, credo a Dio e ho dovuto combatterlo. Mia moglie là potrebbe dirvi la stessa cosa, cercando di scendere qui stamattina ed ero rauco in gola e tutto. Ho detto, come sarò in grado di farlo? Ma onestamente, ora mi sento benissimo e io credo che potrei prendere il mio testo e andare avanti a predicare e mi sento proprio bene. Ma perché, vedete, dovete guardare a quelle cose che non vedete con gli occhi, lo vedete con il vostro cuore, lo credete e testimoniate di quelle cose che non vedete, ma di quello che credete, perché è fede e la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose non viste. Ho osservato stamattina un giovane cristiano che è stato seduto qui davanti a me e conosco una decisione che quella persona ha fatto. E lo apprezzo di certo, non direi di chi si tratta, ma io apprezzo una decisione che questo certo cristiano, senza neanche considerare se sia un associato, un amico, padre o madre o qualsiasi cosa sia, vogliono rimanere fedeli a Cristo, vedete? Ecco come vincete un caro essendo fedeli. Essere fedeli è il modo in cui si vincono i cari. Rimanete con la vostra convinzione, siate certi di essere a posto con Dio e poi rimanete sempre là. Rimanete proprio con ciò. Niente vi potrà mai muovere da ciò se solo rimarrete proprio con ciò. Ora, tutti faremo degli errori. Ricordate soltanto, e quando vi guardate l'un l'altro, non guardate all'errore dell'altra persona, vedete? Non fate così, perché ricordate anche voi fate degli errori, ma guardate a Cristo che sta guidando questa persona. E se hanno bisogno di aiuto, allora pregate per loro, ecco. Ecco è il modo in cui andare, d'accordo, vedete? Pregate e ricordate, quando state pregando per qualcun altro in quel tipo di disposizione, Dio lo onorerà e vi guarirà quando state pregando per qualcun altro. È giusto. Ecco su cosa è basato il cristianesimo: aiutarsi l'un l'altro, agire uno per l'altro, essere gentili uno verso l'altro, comprendersi l'un l'altro. Ora, se vedete l'errore del vostro vicino, vedete dove hanno errato, non agite male con loro, ma solo pregate per loro. Continuate proprio a pregare, Dio lo comprenderà. Egli metterà tutto a posto. Ora, spero, se la volontà del Signore, penso che Billy abbia un sistema, invii un biglietto a tutti e se la mamma questa settimana starà bene, per quanto ne sappiamo, non siamo certi, ma se la mamma starà bene questa settimana è tutto. Domenica prossima io voglio parlare su un messaggio del Vangelo. Se va bene al nostro prezioso pastore qui, e ci aspettiamo che torniate, se potrete venire saremo felici di ricevervi. Lo amate con tutto il cuore? Non è egli meraviglioso? Cosa potremmo fare senza di lui? Ora proprio, cosa potreste fare? Potreste dirmi qualcosa che sarebbe più grande? Se potete mostrarmi qualcosa di più grande di quello, allora io venderò quello che possiedo e bramerò quello che mi mostrerete che è più grande di questo. Sì, Signore, questa è la cosa più grande che conosca, sapere con certezza di essere salvati, sapere che lo stesso Dio che creò i cieli e la terra si è umiliato ed è sceso e dimora fra noi e agisce per noi. Ora ecco come sappiamo se siamo a posto o meno, vedete? Perché la stessa cosa che fece lui al principio con quei cristiani là in passato, la stessa Chiesa, la stessa operazione, il modo in cui lo Spirito Santo si muoveva e il modo in cui il diavolo combatteva contro di loro e il modo in cui presero posizione è la stessa cosa che avviene proprio qui, con gli stessi segni, gli stessi prodigi, lo stesso Dio, la sua dimostrazione infallibile. Ditemi, nel mondo della scienza, ditemi in modo scientifico, come qualcuno potrebbe predire qualcosa che dovrebbe avvenire negli anni o nel tempo a venire prima che avvenga? Mostratemi la potenza. Dove sarebbe? Che potrebbe conoscerlo prima che avvenga? Ditemi di una mente umana che possa tornare indietro attraverso qualsiasi cosa vogliate e mi mostri qualche modo in cui potrei vedere qualcosa e predire qualcosa che avvenga proprio nel modo in cui ciò avviene, vedete? non c'è. Quindi egli è Dio, vedete? Egli è Dio. E perché egli è Dio, tramite la sua grazia viene e dimora con noi. E proprio come egli fece con quegli uomini là in passato che predicevano queste cose, e tutte loro avvennero proprio nel modo in cui fu predetto. Ora quello stesso Dio è con noi, predicendo e mostrando proprio esattamente le stesse cose che fece là in passato. Ebbene, dovremmo essere così felici, dovremmo saltare come da nuvola a nuvola, così proprio camminare attraverso lo spazio quasi, perché sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, sappiamo di avere la salvezza, sappiamo di essere cristiani e sappiamo che andremo in cielo perché Dio ha fatto la promessa ed egli è qui muovendosi insieme a noi e in modo da poterlo vedere. Lo vediamo, come lo vedo? Quando vedo voi. Voi lo vedete in me, io lo vedo in voi. Vedete, vedo quello che egli compie per voi. Ora, qui, lo vedo qui che mi rivela la parola. Dite, come puoi vederlo in me? Ebbene, guardate, egli è qui che mi rivela la parola. Lo vedo là fuori, egli che la dà a voi e voi la custodite, vedete? E poi guardate indietro e dite, come ha fatto? Come è successo? Allora tornate indietro, trovate che è giusto, vedete? Quindi vedete lui in me, io vedo lui in voi. E possiamo vederlo nell'alba, possiamo vederlo nel tramonto, possiamo vederlo nei fiori, possiamo vederlo ovunque, perché siamo passati dai più bassi elementi di questa condizione legata alla terra agli alti elementi della gloria di Dio. Quindi possiamo vedere la sua bellezza. Alcuni giorni fa, quando ero in questo viaggio sull'autostrada dell'Alaska, quando sono andato in viaggio di caccia, ero là dietro a chiedermi perché. Perché? Osservate quanto Dio è reale. Ora, ci sono delle persone malate dappertutto, tuttavia, Dio lo sa. Ora, domani dovrei partire, il fratello Roy là dietro e tutti noi dovremmo partire domani per il Colorado, per il nostro andare a caccia ogni autunno quando noi... Sono tornato dalle riunioni per andare. Non posso andare a motivo della mamma, della condizione della mamma. Ora, guardate la gentilezza dello Spirito Santo. Lui lo sapeva molto tempo fa. Quindi, invece di lasciarmi andare, egli cambiò e mi diede una visione e mi mandò lassù. E mi diede uno dei viaggi di caccia che non potevo fare in Colorado. Vedete? Perché quegli animali così non sono in Colorado. Cambiò e me lo diede tramite una visione e me lo lasciò avere, sapendo che mi avrebbe dovuto tenere lontano in questo viaggio lassù in Colorado. Parlate di bontà e misericordia. Allora perché? Poi, molto tempo fa, egli sapeva che mia madre avrebbe sofferto, sapeva che mia madre sarebbe stata all'ospedale. Se egli lo permetterà allora, lo sta facendo per qualche buono scopo di cui non so niente, ma so che tutto sta operando per il bene di coloro che amano il Signore. Se solo ci fermassimo una volta ogni tanto, Chiesa, e vedessimo il nostro Dio, solo fermarsi, allontanarsi dalle frustrazioni e rimanere fermi alcuni minuti nella presenza del suo Spirito e potrete proprio vederlo muoversi ovunque. Vedete quanto egli è buono? Ora la mamma giace là e io mi chiedo in merito a lei, perché egli non l'ha lasciata andare proprio quando ha avuto l'infarto? Perché non è morta proprio allora? Ma vedete, lui sapendolo prima del tempo e sapendo che avevo promesso di stavo andando in Colorado e sapendo che amo andare nei boschi, così egli proprio cambiò e me ne diede uno migliore. Mi mandò lassù e mi disse quello che avrei preso e tutto in merito ancora prima che partissi. Mi disse come le persone sarebbero state vestite e quello che avremmo fatto e tutto in merito. Poi venni, lo dissi a tutti voi, poi salendo e vedendolo avvenire, tornando proprio esattamente nel modo in cui è, esattamente, vedete? Sapendo che la mamma sarebbe stata là, sapendo che lei sarebbe stata battuta in questo momento e non sarei stato in grado di fare quest'altro viaggio. Vedete? Non avremmo compreso, io stesso non l'ho compresi allora, ma se solo vi abbandonate a lui e lo guardate, egli proprio guida ogni cosa, proprio esattamente bene, vedete? Egli fa sì che tutto riesca proprio bene passo dopo passo. L'altro giorno mi trovavo vicino ad un giovane ministro che aveva avuto dei sogni e mi aveva portati i sogni. Quando venne l'interpretazione, rimanemmo là, Billy ed io e questo ministro, rimanemmo là insieme ed era là, ebbene, era proprio il più perfetto possibile. E come quell'uomo stette là con timore riverenziale e vedere come lo Spirito Santo potesse rivelare quelle cose e portarlo proprio indietro e mostrare esattamente sulla via e dov'è supposto farlo. Oh, vi dico, egli è Dio, egli dimora, egli è Dio. Così tanti di voi hanno fatto sacrifici, avete lasciato i vostri ragazzi o ragazze, avete lasciato case e così via, e molti di voi hanno dovuto uscire da associate, amici, altro, e vecchi amici che conoscevate da molto tempo per camminare nella via del Signore. Vi lodo per quello, penso sia meraviglioso farlo. Ora, perché avete visto la luce del Vangelo ed essa è la verità e siete, camminerete in quella luce e qualsiasi cosa facciate, figlioli, qualsiasi cosa facciate, ovunque andrete, fuggite la parvenza del male e camminate seguendo Cristo. Finché vivrete, rimanete su quella strada, non spostatevi da essa, di certo ripagherà bene, è vita eterna. E vedo la mamma, quando mai lei per alcuni minuti può tornare in sé, dico, mamma, mi senti? A volte rimane proprio sdraiata là, non mi sente, poi dopo un po' dirà, scuoterà la testa così. Dirò, tu, ho detto l'altra sera, ho detto, mamma, mi riconosci? Non mi riconosceva, ho detto, riconosci chi si trova qui? No, lei non lo sapeva. Ho detto, mamma, conosci Gesù? E lei, oh my, potrebbe dimenticare il suo stesso figlio, ma non può dimenticare Gesù. Eccolo, oh fratello. Non sapete cosa significa finché arrivate ad avere la vostra stessa famiglia. A quel punto, vedete, conoscere Lui è vita. Conoscere Lui è la soddisfazione di sapere, quando è finita la corsa di questa vita, abbiamo una casa al di là dei cieli. Cosa sia? Non lo so, non so proprio come dirvi che cosa sarebbe, perché io stesso non lo so, ma so che un giorno, per grazia di Dio, faremo un viaggio lassù. Pregate per me questa settimana, ne ho bisogno. Ed ora pregate per me, io pregherò per voi. Se piace al Signore, volendo, vi incontrerò domenica prossima. E ricordate il servizio di stasera. È possibile, se non devo stare sveglio stanotte o qualcosa, ed essere là con la mamma, probabilmente sarò di nuovo con voi stasera. Ed ora, fratello Neville, nostro prezioso pastore, vieni quassù, e come io di certo non c'è nessuno qui tranne gente di casa, sapete, siamo tutti proprio quello che chiamiamo gente di casa. Apprezzo la posizione del fratello Neville per questa verità del Vangelo, apprezzo la sua lealtà e la sincerità davanti alle persone. E l'altro giorno, quando stava parlando, non l'avevo mai notato, ma mentre era sotto l'ispirazione dando la profezia, mi chiamò un profeta. Sotto ispirazione. Quello non era lui che mi chiamava così allora. Quello era lo Spirito Santo. Quindi quello mi ha dato coraggio e fede per andare avanti, profondità più profonde e altezze più alte con Dio. Ti apprezzo, fratello Neville. Dio ti benedica sempre e finché vi vedrò ancora, Dio sia con voi.